Allora, dicevamo, corpi sportivi e individuazione. Della questione dello sport, se vi ricordate, abbiamo parlato praticamente la prima lezione, se non vado errato. Ed è comunque interessante recuperarla un minimo perché credo che lo sport sia uno dei fenomeni meno compresi nella sua complessità. Noi siamo abituati a considerarlo un po' come un divertimento, no? Riprendendo in un certo senso la faccenda dei romani del panem et circensem e tutto il resto, salve, la spettacolarizzazione, i bei visi, i bei colori, le prove incredibili, però insomma sotto questa superficie così interessante c'è tutto un intrecciarsi di processi e di valori simbolici che sono parecchio importanti. Abbiamo visto che la ripresa dello sport avviene fondamentalmente a fine Settecento e abbiamo visto che avviene per ragioni piuttosto diverse da quelle che tendenzialmente ci ricorderemmo, nel senso che avviene per una serie di motivi che hanno a che fare con i grandi cambiamenti culturali del tempo. Sirost, che è l'autore del saggio di cui ci stiamo occupando adesso, parla fondamentalmente della fondazione degli stati-nazione. Ora, credo che forse a questo punto vi siate resi conto che quando ci sono questi momenti di fortissimo cambiamento, queste grandi tensioni, questi mutamenti, tutti i processi sono appaiati, cioè non è che gli stati-nazione de punto in bianco emergono dal nulla. L'idea di Stato-nazione viene generandosi attraverso tutta una serie di altri grandi processi che interessano il corpo sociale in quel periodo, per una serie di spinte anche economiche, e di conseguenza è parte del grande disegno in qualche modo che comincia a compiersi con la modernità. Però abbiamo visto che gli Stati-nazione comportano una serie di difficoltà, sono un'idea di filosofi, sono un'idea di economisti, sono un'idea di uomini, diciamo, illuminati, visto il momento, dato che c'è anche l'illuminismo in quel periodo, hanno a che fare con diritti, con responsabilità e tante altre cose, però non sono percepiti come tali da nessuno, o perlomeno dalla gran parte di coloro che dovrebbero farne parte, non vengono proprio presi in considerazione. Non è che sia una cosa molto strana, visto che noi continuiamo ad avere grosse difficoltà oggi a vederci come italiani, nella gran parte, non so se avete notato, ma abbiamo i leghisti, abbiamo altri, abbiamo tutta una serie di persone che non capiscono che cosa significa essere italiano adesso. Quindi figuratevi quanto non era facile capirlo nel Settecento. Non è una cosa molto particolare. Insomma, se andiamo a vedere un po' come funziona la realtà di oggi, vediamo che insomma, è un processo che è tutt'altro che compiuto. Però certe nazioni hanno, diciamo, un certo vantaggio. La Francia, l'Inghilterra, la Spagna, per molti versi, hanno cominciato a diventare tali secoli prima di noi. La Germania ha avuto una fortuna in più, o perlomeno una diversa carta da giocare, perché abbiamo visto è accomunata in larga misura sin dal tempo della riforma luterana, no? Nel momento in cui i protestanti emergono, nel momento in cui Lutero nel 500, quindi all'inizio del 500, proclama lo scisma da Roma. La gran parte dei principi e dei nobili tedeschi aderisce a questa riforma perché utile da un punto di vista anche politico e si trova quindi ad avere qualcosa in comune. La Germania è un po' più unita di noi, anche se pure lì, insomma, non è che brillino particolarmente ancora oggi. Noi siamo quelli che arrivano per ultimi, tanto per cambiare, perché appunto fino alla fine dell'Ottocento c'è verso di riuscire a mettersi d'accordo, perché per una storia molto particolare abbiamo grandi difficoltà a riuscire a riconoscerci perché separati sin da tempi immemori tra pulsioni completamente diverse, gli arabi da una parte, gli austro-ungarici dall'altra, fiorentini, spagnoli, barbari assortiti, visigoti, ci è venuto un po' di tutto fondamentalmente, normanni. Quindi insomma noi effettivamente siamo quelli che scontano un po' di più questo discorso. Però vi ripeto, è un processo che non è facile per nessuno. Quindi alla fine del Settecento ci si comincia a domandare, visto che siamo in un'ottica in qualche modo molto autocratica, no? Nel senso che i governi impongono le cose alle popolazioni. Qui imporre di diventare improvvisamente parte di un valore patriottico non è facile, bisogna trovare dei sistemi un po' diversi. E, come vi ho detto, ci si accorge che lo sport, da questo punto di vista, è una carta da giocare. Perché lo sport movimenta tutta tutta una serie di istinti, di pulsioni di appartenenza. Lo sport crea simboli costantemente, crea simboli nel momento in cui forma dei gruppi che si riconoscono sotto certi standard e con certi uniformi, perché cos'altro sono, se ci fate caso, le maglie delle squadre di calcio, per esempio, no? I colori delle squadre di calcio sono l'ultima eco di quelli che erano i colori dei gironi e dei quartieri di quando, anche qui, no, c'era Quintana e tutte queste cose. Quelli sono la stessa cosa, simbolicamente sono identici. Certo, i quartieri e tutto il resto hanno, come dire, uno spessore diverso, ma per esempio anche a Pisa i Fantini non sono nati nei vari rioni, no? Vengono a Siena, sono a Pisa, c'era qualcosa che non mi tornava. Palio di Siena, i Fantini non sono spesso e volentieri dei rioni dove vanno a correre, no? Quindi insomma anche da quel punto di vista un minimo di scambio con l'esterno c'è sempre. Però sono tutta una serie di tecniche in un certo senso che creano l'appartenenza, rafforzano l'appartenenza. Quando tu vai allo stadio e trovi qualcuno che ha la stessa sciarpa che tu, in qualche modo sei vicino a lui, anche se non l'hai mai visto. Anche se non hai idea di chi sia, però di fatto condividete qualcosa di importante. Se funziona per le squadre che sono in qualche misura espressione della, ancora della frammentazione, no? Perché c'è i derby Milan-Inter che stanno tutti a Milano e si odiano in modo indefesso da secoli, però comunque per le nazionali questo vale allo stesso modo. La nazionale anch'essa in qualche misura crea un'attrazione, crea un'appartenenza forte, la nazionale rappresenta la nazione, non a caso. Quindi lo stemma e la maglia della nazionale sono lo stemma e la maglia della nazione. C'è un sovrapporsi di simboli e un rinforzarsi reciproco di simboli. Quindi lo sport all'inizio è uno strumento educativo, non soltanto per quanto riguarda l'appartenenza nazionale, ma anche per quanto riguarda tante altre cose, l'igiene per esempio, le buone pratiche, il vivere in modo più sano per certi versi. Non a caso trovate appunto nel saggio il fatto che coloro che cominciano ad essere i promotori dello sport, quindi come De Coubertin per esempio, che è il fondatore delle Olimpiadi, conoscono intimamente, frequentano e lavorano con coloro che portano lo sport a scuola, con i grandi pedagogisti del momento, con coloro che portano dei nuovi modi di allevare la gioventù, l'inizio dello scautismo per esempio da queste parti, arriva il campeggio, la vita all'aria aperta, tutta una serie di cose che sono dal nostro punto di vista semplicemente passatempi, ma che in quel momento non sono affatto semplicemente passatempi, sono un modo per recuperare per esempio quel contatto con la natura che si era perso con la città, no? Perché devi andare a campeggiare in mezzo ai boschi? Perché non ci vivi più in mezzo ai boschi. Chi normalmente sta in mezzo ai boschi non ci pensa per niente andare a fare campeggio, o fa sempre, che c'è di diverso. Invece per i cittadini, per coloro che cominciano a nascere nella città e a crescere nella città, quindi le generazioni che non hanno mai visto la campagna, che non hanno mai visto la vita all'aria aperta, allora il campeggio diventa un modo per in qualche misura sanare questa infrazione, un modo per costruire delle appartenenze diverse, dei rapporti fra le persone che non siano fondati soltanto su questioni utilitarie in qualche modo, quindi un modo per recuperare qualcosa del primario che si è perso andando in città. Vi ricordate, abbiamo detto che i rapporti primari nella città sono in qualche misura, non dico condannati, buongiorno, ma diventano sempre minori, sempre più difficili. Allora invece uscire con qualcuno, stare con qualcuno per giorni all'aria aperta, dipendendo gli uni dagli altri, dovendo fare cose contemporaneamente, avendo incarichi complementari, diventa un modo per rinsaldare delle amicizie e dei rapporti diversi. Quindi come vedete tutto questo crea una sfera di significato che è parecchio importante e che viene colta nella sua importanza da tutti i grandi utopisti, tutti coloro in questo caso anche che non sono semplicemente al soldo del potere, ma vogliono il miglioramento delle condizioni delle persone. Perché tenete presente che questo è il momento anche dei grandi empiti democratici, dei grandi empiti umanitari, di tutti coloro che vogliono che la gente migliori le sue condizioni. Cioè la radice del progresso è anche una radice positiva, non è semplicemente uno strumento per aumentare la produzione. Il progresso è anche che le masse urbane non siano più a livelli di abiezione, di sporcizia, di sofferenza come erano, perché di fatto questo era, ma possano progredire, migliorare, arricchirsi, diventare più colte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la grande ideologia della democratizzazione della democrazia comincia ora, chiaramente. E uno degli strumenti, dicevamo, è lo sport. Allo stesso modo è uno strumento di imperialismo. Abbiamo visto che l'Inghilterra, non a caso, è la maggior fonte di sport, di imprese sportive, di grandi miti di questo periodo. Perché? Perché attraverso questo imporsi al mondo nel primato sportivo conferma il suo imporsi al mondo in tutti gli altri campi. L'Inghilterra al momento è a capo del più grande impero che si sia mai visto sulla faccia della terra, oggettivamente. E ha bisogno anch'essa in qualche modo di tenerlo insieme, no? Fonda il Commonwealth, per esempio, che è un'organizzazione che raccoglie tutti coloro che hanno fatto parte o fanno parte dell'impero coloniale inglese, ma questo impero coloniale inglese, anch'esso, essendo così frammentato ed immenso, ha bisogno di qualcosa che lo unifichi, qualcosa che permetta di gestirlo. E quindi, per esempio, abbiamo visto tutti i primati, no? Le imprese alpinistiche, la conquista del Monte Bianco, la conquista dell'Everest, la conquista di tutte le vette che ci sono nel mondo da parte di alpinisti inglesi, o comunque con missioni e spedizioni sovvenzionate dalla corona. Perché, appunto, vi ripeto, per tutte le sue valenze simboliche, lo sport è anche uno strumento di affermazione. No, non solo crea la nazione all'interno, ma la proietta all'esterno e la proietta in una posizione di prestigio. Non a caso, quindi, abbiamo di nuovo pure lì le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono contraddittoriali da questo punto di vista. Colui che le fonda, de Coubertin, ha in mente un ideale egualitario, ha in mente un ideale di superamento del conflitto, no? Tant'è vero che il famoso slogan è importante partecipare, non vincere, ma tutti ridono quando lo dici, però era quella l'idea. Cioè, la sua idea era creare uno spazio comune nel quale tutti potessero essere uguali, che erano le Olimpiadi, la grande idea delle Olimpiadi greche. Lì tutti partecipavano, quelli che potevano, ed erano tutti uguali. Non è che eri greco, eri romano, eri illirico o quello che era, eri un atleta. E quindi l'idea di de Coubertin è anche di recuperare questo. Però è chiaro che da una parte lui la pensa così, dall'altra gli stati che partecipano la vedono da un altro punto di vista, chiaramente. Il punto di vista qual è? Quello di confrontarsi in un conflitto globale mediato, vincere in quel conflitto e quindi dimostrare al mondo che anche lì sei in grado di rompere le gambe a tutti gli altri. Vi dicevo l'altra volta che il medagliere continua ad avere la stessa funzione oggi. Non è un caso che le nazioni emergenti investano in modi addirittura scriteriati nella conquista di titoli, no? Pensate alla Germania orientale, ai tempi, che non hanno, dove non hanno esitato per anni a dare tanti di quegli ormoni alle nuotatrici che ti trovavi davanti a dei fenomeni da braccone, fondamentalmente, no? Pur di farle vincere. Oppure ad oggi alla Cina. In Cina c'è una fabbrica di talenti sportivi che è impressionante. Quando andate a leggere come funziona, trovate gente, ragazzi, che hanno un minimo talento, che vengono tolti alle famiglie a 3 anni e poi perseguitati per 12 anni finché non diventano medaglie d'oro, con degli allenamenti impressionanti. Insomma, quindi vedete che il problema lì non è la soddisfazione dell'atleta che vince, no, lì è il problema della nazione che vuole che l'atleta vinca, perché così può dimostrare al mondo che non è semplicemente un bluff, che non c'è soltanto un'economia strana, particolare, non c'è solamente uno sfruttamento della Madonna, ma ci sono anche dei risultati simbolici. Quindi il tema dello sport, come vedete, è un tema centrale. Ma quello che mette più che altro in luce Sirosta, al di là di questa introduzione, è il problema del corpo sportivo. E il corpo sportivo, diciamo che a voi interessa particolarmente, perché spesso e volentieri avrete a che fare con coloro che hanno dei corpi sportivi o ambiscono ad avere dei corpi sportivi e nel frattempo si rompono, perché chiaramente accade. Quindi capire come mai il corpo sportivo è così attraente, capire perché effettivamente è diventato così importante avere una certa forma, non è male, tutto sommato è un sapere in più che può tornare utile. Allora, noi già nelle lezioni precedenti, se vi ricordate, abbiamo parlato di questo discorso, no? Abbiamo visto che la particolare condizione urbana, quella della secondarizzazione dei rapporti, implica cosa? Una costante rivalutazione dell'apparenza come strumento di presentazione di sé. Al contrario del detto, stavolta il detto lo smentiamo, che dice che l'abito non fa il monaco, nella città l'abito fa il monaco. E non solo l'abito, ma pure quello che c'è sotto. La forma fisica diventa un modo per farsi conoscere e riconoscere dall'altro. Quindi questo diciamo che è una delle radici fondanti del perché la forma è così importante, del perché tutto sommato siamo arrivati a dei livelli anche qui esagerati come al solito di presentazione di sé, no? Quindi col dettaglio, con le firme, con i cocktail di materiali che devono raccontare di te, eccetera, eccetera. Ma avrete notato, soprattutto, spero perlomeno, visto che voi avete a che fare con i corpi, che l'apparenza, l'esteriorità non bastano più. Dopo aver sfruttato l'abbigliamento, aver sfruttato i simboli, aver sfruttato i capelli, aver sfruttato i peli, tutto quello che c'era, siamo arrivati alla carne. Oggi si lavora sulla carne. La carne è diventata l'abito sul quale disegni e dipingi quello che vuoi essere, quindi abbiamo tutta una serie di pratiche, come per esempio tatuaggi, scarificazioni, piercing e tutto quello che può venirvi in mente, che non hanno più semplicemente a che fare con l'abito e quindi non sono manco più temporanee, ma diventano delle forme di incisione perenne o perlomeno rischiosamente perenne sul corpo. Cosa accade oggi, per esempio? Che la grandissima parte di coloro che hanno subito lo stordimento dei tatuaggi che è durato per qualche tempo ormai, improvvisamente si accorge che questi tatuaggi hanno un po' rotto le palle, ma i tatuaggi sono complicati da togliere, per cui uno dei business che c'è contemporaneamente attualmente è quello della chirurgia laser che permette di togliere i tatuaggi. Qui tu hai speso un botto, ti sei fatto un male della Madonna per fare un tatuaggio, poi spendi un altro botto e ti rifai un male della Madonna per toglierlo perché ti sei rotto l'anima. Cioè, vabbè, capito? Mi sono fatto un braccio intero tutto viola, giallo e verde, era molto carino a un certo punto, ma mo basta, vorrei tornare a una carne normale. Ecco, questa cosa non è facile, tra l'altro, vi faccio presente che, contrariamente a quello che facciamo normalmente, queste pratiche sono abbastanza durature. Sì, ci sono i tatuaggi con l'henné, però non è che danno la stessa soddisfazione. Quindi, una volta che però ti fai un tatuaggio, il tatuaggio rischia di essere per sempre e noi il concetto di per sempre lo mandiamo giù piuttosto strana, con grossa difficoltà. Allo stesso modo, le scarificazioni, che sono quindi la pratica delle cicatrici. Scarificazioni sono quelli che si tolgono dei pezzi di pelle in modo che le cicatrici facciano dei disegni particolari, eccetera, eccetera. Un sacco di cosette interessanti. C'è un sacco di gente che fa dei piercing con dei materiali industriali, non so se lo sapete, c'è gente che si monta dei bulloni per 50 nelle orecchie. Sì, ho capito, ma i bulloni pesano. Come dice, sono grosse cose, insomma. Esatto, beh, quella parte notoriamente anche a livello tribale e tradizionale, molto, cioè c'è gente che ci si mette dei piatti di questo genere, insomma. Il corpo è malleabile in un certo senso, se sei disposto a soffrire, il corpo è malleabile. Quindi questa prassi sul corpo, come vi dicevo, ci dice, no, dell'interesse e dell'importanza del corpo, non tanto come sede del sé. No, come componente, abbiamo visto che comincia a essere difficile parlarne quando lo riannetti a una totalità individuale, il corpo scompare come termine. Infatti, ci sono delle culture nelle quali non esiste il termine corpo, cioè, ci sono io, non è che ci sono io e il mio corpo, perché io e il mio corpo sembriamo due, invece sono sempre qua. Allora, corpo è un termine già ingannevole di suo in un certo senso. Salve, però, diciamo che quando appunto cominciamo. Prego, a recuperare questa consapevolezza del fatto che il corpo è parte integrante di noi, abbiamo quindi una serie di atteggiamenti nuovi nei suoi confronti, una serie di cure nuove, cure che vengono ovviamente prontamente sfruttate dall'industria. Avrete notato tutti quanti il tasso di spot su cosmetici, integratori, strategie per fermare i sette segni del tempo che a me fanno sempre ammazzate le risate ogni volta che arriva quella dell'Olo Volatz. Ah, questo finalmente i cinque segni del tempo, che sono uno, due, tre, quattro, cinque, comincio a sentire ce l'ho, sto cadendo a pezzi. Ecco, no, insomma, queste cose lasciano un po' il tempo che trovano, però di fatto non tanto, no? Tra l'altro si riconduce un po' tutto a quello che abbiamo detto del problema della morte, se ci fate caso. Quindi sono temi che sono costantemente intrecciati, perché è chiaro che le rughe saranno pure brutte, cosa su cui si può discutere, perché un bel viso rugoso secondo me è molto più espressivo di un viso liscio, ma a parte quello, le rughe sono segni del tempo, come dice giustamente Velo Volatz, sconfiggi i segni del tempo, quindi chiaramente sconfiggi il tempo. L'importo simbolico della questione è evidente. Se tu riesci a conservare un incarnato come quando avevi 20 anni, quando ce n'hai 60, non so, prendete Cher, prendete tutta una serie di casi particolari, soprattutto diciamo in qualche modo estremi, però comunque vedete che l'intento è chiaramente quello di rimanere giovani, quindi di rimanere immortali. la simbologia è sempre quella, non cambia molto. Siamo, da questo punto di vista siamo estremamente noiosi come cultura, perché siamo ossessionati sempre dalle stesse cose. C'è il Graal, che tutti cercano, quindi il Codice da Vinci, quindi tutti i film del caso, e il Graal cos'è? La Coppa dell'Eterna Giovinezza, pure quella. Quindi stiamo sempre lì. Quello che ci ossessiona, soprattutto appunto noi occidentali, è il tempo che passa. Abbiamo visto, no, il regime diurno e il regime notturno di Diderot, sono sempre atteggiamenti nei confronti del tempo. Noi siamo diurni, noi vogliamo sconfiggere il tempo, anche con i cosmetici. Il gergo col quale vendiamo questi materiali è un gergo simbolico. Tu usa st'affare e vedrai che te passerà. Prima soltanto le donne erano interessate, adesso sugli uomini si comincia a aumentare la pressione. No, ci sono un sacco di prodotti specifici. E vabbè, che dobbiamo fare? C'ho pazienza. Comunque, quindi, come vedete, la posta in palio, tanto per cambiare, è una posta in palio simbolica, profonda. Ma la domanda è perché fra tutti i modelli di corpo disponibili siamo andati a prendere il corpo sportivo? Se voi andate a vedere i grandi musei, trovate dei campionari di bellezza che sono francamente incondivisibili ormai, no? Trovate gente, tu la guardi, ci hanno fatto un quadro questo cesso, no? Te viene da dire. Che erano, ovviamente, sono bruttissimi dal nostro punto di vista. Il problema è che evidentemente non lo erano per chi l'ha dipinti, perché altrimenti non si capisce. Cioè, c'è il gusto dell'orrido, a volte capita, ma nella gran parte dei casi quello è un esempio di come dovrebbe essere una bella donna, un bell'uomo, eccetera. E quindi ti rendi conto, come dice Umberto Eco in un bellissimo librone che ha curato recentemente, si chiama Storia della Bellezza, la bellezza cambia, i criteri della bellezza sono costantemente diversi, di cultura in cultura, di tempo in tempo. Prendete una carrellata delle grandi attrici o dei grandi attori degli ultimi 70-80 anni e vedrete che non si riesce a capire come mai prima uno poi l'altro, quali erano i criteri, non li condividiamo più. Però c'erano evidentemente, c'erano delle ragioni. Quindi la domanda è perché oggi il bello è un bello sportivo? Perché non abbiamo più le curve morbide, perché non abbiamo più l'adipe, perché non abbiamo più altre cose, ma invece chiediamo gli addominali a tartaruga, chiediamo i glutei torniti, chiediamo spesso e volentieri una, come dire, efficacia e dinamicità evidente. E qui, a parte tutta una serie di cose che ridiremo ma che già vi ho detto, Sirost propone una interessantissima, devo dire, genesi del corpo sportivo come commistione della statuaria greca e del modello del barbaro o del selvaggio, che è, devo dire, molto interessante. Tra le altre cose che accadono, questo periodo della fine Settecento da questo punto di vista è esagerato per quello che succedeva, ci sono le grandi spedizioni archeologiche. Si riscoprono le piramidi, si riscopre Troia, si riscoprono i grandi siti greci delle battaglie e della classicità e tornano, o comunque investono, diciamo, la cultura occidentale una miriade di statue. La statuaria greca si precisa in questo momento, forse vi ricorderete i nomi dei grandi tedeschi, Winckelmann e tutti gli altri grandi storici dell'arte che formulano. No, Michelangelo.
Ah, scusi.
Quello è Michelangelo, però i criteri.
Però si riferiva alla bellezza greca, non
sono già in qualche modo sì, perché la conoscevano già al tempo, però diciamo che quando ti trovi davanti invece ai grandi originali, diciamo, perché la statuaria greca era già nota. La statuaria greca era già nota perché molte copie romane erano sopravvissute ed erano presenti nelle grandi collezioni di Roma, nelle grandi collezioni dei Musei Vaticani, insomma già c'erano molti esempi disponibili, però trovarti davanti all'originale in qualche misura è altro, soprattutto per quanto riguarda l'arte. Avrete forse sentito parlare del pensiero di Gadamer e dell'esperienza estetica, che è uno dei centri della filosofia del Novecento, ovvero sia il fatto che di fronte a un'opera d'arte tu sperimenti qualcosa che non è facilmente descrivibile. L'opera d'arte ti trasmette, ti movimenta, ti mobilita qualcosa all'interno che non è facile da definire, ma è esattamente l'esperienza estetica, cioè non è semplicemente, e qui c'è tutto il problema della copia, di cui forse avrete sentito parlare, no? Walter Benjamin che scrive l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, cioè se l'opera d'arte è così importante ed è unica, che ci faccio con tutte le copie? Ora che ci sono tutte le copie, come faccio a parlare di opera d'arte? Quando tu c'hai un'opera d'arte digitale, come quelle di oggi, che è esattamente identica a tutte le sue copie. Come faccio a mantenere questo discorso dell'esperienza estetica? È un po' complicato, effettivamente. Non ci sono domande e risposte ovvie, però se avete un minimo di gusto artistico probabilmente ve ne siete accorti. Non so, per esempio a Roma in questo periodo ci sono due mostre interessanti, una su Mondrian e una su Caravaggio, che sono mostre che non sono focalizzate sull'autore ma sull'epoca e sugli emulatori, sugli emuli. Sapete che tutti i grandi autori hanno qualcuno che li copia. Ecco, se voi andate a vedere Piet Mondrian, non so se siete presente Mondrian, che è quello che fa tutti i quadri molto geometrici con colori base, no? Eccetera, eccetera. E voi andate a vedere lui e quelli che l'hanno copiato, i suoi quadri li vedi. C'è qualcos'altro che non è la stessa cosa, c'è un qualche equilibrio, una qualche ulteriore tono che ti permette di dire quello è Mondrian, quello no. Anche se so, voglio dire, stupidi, cioè sembrerebbero stupidi, no? Perché so. Tutte linee sono formulate su proporzioni matematiche, quindi insomma di fatto di creativo non ci dovrebbe essere granché. Ma io ho visto a Parigi una parete del Boubourg che era esattamente giocata su questo, e tu non li vedevi. Gli altri erano qualcosa di diverso, non ti davano quel senso di perfezione, di equilibrio, quella proporzione aurea in qualche misura che è fondamentale dell'arte. Quindi questa esperienza estetica è quella che colpisce, no? Davanti all'originale greco le copie perdono di spessore, ma non solo, la stessa questione torna a favore, chiaramente non è casuale ovviamente, anche da questo punto di vista, torna a favore della fondazione degli stati-nazione ancora. Perché? Perché gli stati-nazione, essendo appena nati, hanno bisogno di lettere di nobiltà, cioè devono potersi rifare a un passato glorioso. Ed ecco quindi che tutte queste grandi nazioni cercano di stabilire dei contatti, di dire noi siamo i loro successori. Loro erano così perfetti, noi oggi lo siamo altrettanto, se non di più, ed integriamo la loro perfezione, la portiamo avanti. Quindi creare un lasso di tempo nel quale c'è stata continuità storica e culturale. Questo spiega perché si depredino tutti i siti, no? Saprete che i grandi tesori artistici dell'Oriente si trovano in Inghilterra, in Francia, in Germania, dappertutto tranne che in Oriente, che insomma sarebbe, no? Anche il Partenone l'hanno completamente smantellato e trasferito al British Museum, quindi se capitate a Londra andatelo a vedere perché è splendido. Te fa un po' rabbia il fatto che stia a Londra effettivamente, però insomma la storia funziona così e quindi ne prendiamo atto. Però come vedete quindi il discorso è un discorso anche rapace in un certo senso. I grandi esploratori, no? Pensate a Indiana Jones e tutta la saga che ci si è costruita sopra, vanno, scoprono e portano via, giustamente, perché lasciarlo a sti selvaggi? Lo possiamo molto meglio valorizzare noi e tra l'altro ci torna essenzialmente comodo. Però chi ha presente un minimo la statuaria greca si renderà conto che non è il corpo sportivo che intendiamo noi. La statuaria greca è molto più lineare, è molto più essenziale, è molto più armonica per certi versi, no? Non contempla muscoli esplosivi, non contempla eccessivi disegni dei fasci muscolari. Quelli vengono da un'altra parte, vengono dal corpo selvaggio. Il corpo selvaggio è un po' un problema per l'Occidente. Sempre parlando d'arte, viene in mente Gauguin, no? Per esempio, il grande, io lo odio, ma insomma, a parte quello, il grande pittore che si trasferisce in Indonesia e comincia a dipingere, no? Questi quadri, queste immagini delle donne indonesiane in particolare, che casualmente erano nude in quel periodo e quindi avevano un loro fascino rispetto a quello che succedeva in Occidente, e contribuisce comunque a costruire il mito del corpo selvaggio. Il corpo selvaggio cos'è simbolicamente? Tutto quello che non siamo noi. È un corpo libero, un corpo attivo, un corpo bellissimo, un corpo senza peccato, che non si vergogna di sé, che quindi può esporsi, può mostrarsi. Noi veniamo in quel periodo da una cultura dove invece, cioè pensate soltanto alla cultura vittoriana, quella che mettevano le gonne ai tavoli per non far vedere zampe dei tavoli, che potevano farti venire in mente le gambe e quindi magari c'avevi una turba erotica davanti a una credenza. Allora, in quel caso, ecco, noi veniamo da una cultura di questo genere, sono millenni di tabù. Abbiamo chiuso le terme perché la gente doveva essere nuda nelle terme e non era bello, anche se tutto sommato molto igienico. Abbiamo smesso lo sport perché lo sport si fa, non si può fare vestiti con tutti i caffettani, e quindi pure lì non era il caso, cioè abbiamo fatto cose veramente molto stupide strada facendo, e poi andiamo per il mondo e ci troviamo questi che invece vanno in giro nudi, tutto al più con una banana al posto che copre in qualche modo le parti intime. Però insomma, ecco, diciamo che questa nostra ossessione per le pudenda gli manca completamente ai selvaggi, no? E quindi da un certo punto ci scandalizza, da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista, tanto ci piacerebbe pure a noi poter finalmente andare in giro come diavolo, no? Ci abbiamo tutta sta cosa dell'immagine di Dio, Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, però dobbiamo coprirci. È buffo se ci pensate. Se siamo l'immagine di Dio dovremmo andare nella nostra gloria nuda e dire eccoci, noi siamo divini, quindi chi se ne frega dei vestiti? No, sta cosa non funziona. Quindi, però, quelli che lo fanno, da un certo punto di vista, un po' ci snervano e un po' ci attraggono. Oltretutto c'è tutta la logica del colonialismo in ballo, perché come capita spesso, come era successo già tra Grecia e Roma, non so se sapete, no? Che la Grecia è stata sconfitta da Roma, però i romani erano tutti infatuati della Grecia, parlavano greco, si vestivano in modo greco, recuperavano le usanze greche, quindi questa dinamica tra vincitore e vinto è sempre molto complicata, non è ovvia, non è che tu vinci e semplicemente schiacci l'altro. Tu vinci e rischi di essere esposto a una serie di influenze che possono essere complicate. Quindi noi ci troviamo in questo caso davanti a cosa? Davanti a corpi ed esseri umani che in una parte del discorso corrente sono svalutati tanto da essere considerati proprietà, gli schiavi. Dall'altra però sono attraenti, perché la muscolatura, il fisico dello schiavo negro è indiscutibilmente diverso e molto bello. Soprattutto si carica di tutti questi valori di libertà dai condizionamenti, di non cultura, di sfrenatezza, di passione, quindi tutto quello che l'Occidente stava cercando di mettere via da secoli, improvvisamente se lo trova lì fatto e confezionato. Questo diventa un problema. E quindi ci sono tutta una serie di romanzi, tutta una serie di, no, avrete presente probabilmente anche, di racconti, di opere d'arte, di libri di viaggio, tutta una mistica in qualche modo del corpo selvaggio che non può non influenzare poi i canoni estetici. Quindi se voi mescolate in qualche modo il corpo selvaggio e la statuaria greca, trovate qualcosa che è molto simile al corpo sportivo. Il corpo sportivo come ideale estetico viene forgiandosi attraverso queste contribuzioni. Da una parte, appunto, tutta la classicità, la linearità, la bellezza della statua greca, l'emblematicità della statua, dall'altra invece la vita sfrenata in un certo senso, la vita passionale, la vita priva di tabù del corpo selvaggio, che in questo modo viene... Prego.
Mi scusi, è un po' la stessa cosa che mi diceva. Quando sono andata a vedere i bronzi di Riace, che un po' i bronzi di Riace fondevano un po' questa classicità, ma nello stesso tempo il bacino stretto del nero, quindi c'è il bronzo con la barba, ma nello stesso tempo una fisicità però selvaggia, nera. Uh-huh. Ed era qui la grande
esatto.
Bellezza del bronzo di Riace.
Esatto, il bronzo di Riace con la statuaria classica non ha molto a che fare, infatti. Per cui è evidente che ci sono delle pulsioni anche che, come dire, vengono. Non so se conoscete quella bella canzone degli Alma Magretta che si chiama Figli di Annibale, che merita di essere sentita, dove dice giustamente che tutti noi abbiamo il sangue di Annibale nelle vene. Cioè, Annibale è stato in Italia per 100 anni, e in 100 anni ci sono state commistioni, c'è stato di tutto, quindi questa nostra idea di essere puri in qualche modo fa ridere proprio i sassi, come, da un certo punto di vista. Ma ad ogni modo, insomma, diciamo che si tratta evidentemente di commistioni che accadono spesso, ma nella fattispecie, in questo momento storico di cui stiamo parlando, questa è più potente, talmente forte da portare poi all'oggi, di fatto, no? All'oggi in cui ci sono appunto questa, come dire, componente estetica del corpo sportivo che spesso e volentieri sovrasta perfino la performance atletica. E mette giustamente in rilievo Sirost che questo, tanto per cambiare, accade più per la donna che per l'uomo. Pensate soltanto al regolamento del beach volley che ha cambiato la dimensione dei costumi, tanto per ridurli, per cui dove si capisce, no, che tutto sommato tu vai a vedere il beach volley non tanto per i grandi colpi che possono tirare queste poverine che giocano, quanto per le poverine stesse che insomma sono normalmente delle belle gnocche. E questo poi, come dire, no, accade con tutto quello che ha a che fare con la questione dello sport, il tennis, i cambiamenti delle uniformi. Non so se vi ricordate 40 anni fa andavi a giocare a tennis ed erano praticamente dei pupazzi, questi tutti vestiti uguali, con i gilini bianchi, le gonnelline con le pieghe, insomma adesso vai a vedere uno che gioca a tennis in mutande regolarmente, per cui fondamentalmente...
Dice che l'hanno ricambiato un'altra volta, gli hanno imposto almeno la gonna fino al ginocchio.
Ah ecco, beh, questo potrebbe essere, che può darsi, perché a un certo punto poi le cose vanno cambiate, altrimenti annoiano, per cui può pure essere, insomma.
No, quelli che fanno
fare... poi... Cioè, quello dovrebbe essere, dovrebbe rientrare nella pratica del gesto, come dire,
no.
Sì, beh, poi come al solito esagerano, per cui c'è questa continua logica che è talmente ipocrita che fa quasi tenerezza, no, del fatto che loro sanno benissimo che l'eroe tra virgolette lo costruisce attraverso questi gesti, però non puoi fare i gesti, non puoi fare le capriole, non puoi mettere le magliette, tutta una serie di, una cosa proprio che sarebbe da piagli a calci dal primo all'ultimo, però comunque accade. E quindi vedete, no, che il titolare del corpo sportivo in un certo senso come dire, si sovraccarica di senso. Il calciatore, tanto per prendere quello che è l'esempio più banale, diciamo fra virgolette, non è semplicemente un grande sportivo, no? Cioè, visto tutta questa congerie di valori che si ammucchiano nella fattispecie di cui abbiamo parlato, diventa inevitabile che chi vive in questa condizione, chi riveste questo ruolo di sportivo e quindi di eroe del tempo, abbia degli obblighi etici. Diventa quasi inevitabile. Tant'è vero che quando poi lo sportivo è cattivo, prendiamo Doni, tanto per tenere i giornali aperti, ci si resta malissimo. Come se lo sportivo per qualche verso dovesse essere buono per forza, perché poi può essere stronzo esattamente come gli altri, tant'è vero che poi lo trovi, ma la tua aspettativa nei suoi confronti non è quella. Lo sportivo per qualche motivo deve essere un esempio, perché è lì che si costruisce l'interesse della questione, è lì che è importante, no? La figura emblematica è quella che focalizza l'attenzione, che costruisce il mito, che dà senso a tutta l'impresa. Se sta figura emblematica è un celeberrimo figlio de cane, ci resti male, c'è qualcosa che non funziona. E quindi, come vedete, c'è un investimento dello sportivo nel sociale, c'è poco da fare, no? Diventano testimonial, la logica è quella, pian piano, nel tempo, nell'evolversi della cultura, il titolare del corpo sportivo si vede attribuiti altri valori, che poi magari non sono i suoi, ai quali non è in grado di essere all'altezza, no? Pensiamo il povero Totti, insomma, che si trova coinvolto spesso e volentieri in una serie di situazioni che secondo me non capisce, ma insomma, capita, no? Che, poveraccio, tra l'altro, anzi, chapeau, perché è diventato anche bravino in televisione, le ultime cose che ha fatto sono quasi professionali come recitazione, per cui è bravo, però evidentemente si vedeva, soprattutto all'inizio, che non ci si trovava proprio, cioè lui gioca a pallone, non è che poi andare a chiedere la filosofia, le posizioni politiche, tutte queste cose, però ti viene spontaneo farlo, perché, ripeto, quello è più di se stesso. C'è una forma di responsabilità implicita, no? Avete visto Tiger Woods, un botto della Madonna. Tiger Woods, l'eroe del golf, che poi lì tra l'altro lo stile, no, fondamentale, che scopa con un riccio a destra e a sinistra, una tragedia. Gli è costato una tombola a tutti quanti. Come si è scoperto? Tutti i contratti. No, a te non te damo più i contratti. Perché? Perché non è più economico. No? Perché poi, lo so, però da quel punto di vista è un po' scemo è stato, diciamo che, insomma, ci si può ragionare stavolta, insomma, su quello che gli è costato quest'idea, insomma.
Sono arrivati quei soldi, no? Se soldi non ci dai più.
Ma non solo i soldi, però, ecco lì il problema, come dicevamo, è qualcos'altro, cioè lì sei in una condizione di capacità di attrattiva superiore, cioè lì in qualche misura tu stai sfruttando un potere che dovrebbe essere un potere positivo, di luce, per degli scopi d'ombra, no? Perché il fascino dell'eroe è il fascino dell'eroe. Al di là del soldo, per carità, anche lui ha il suo peso oggi, però c'è qualcosa di più, no? E questo utilizzarlo in modo sbagliato, tra virgolette, che viene percepito come eticamente sbagliato, è il problema, capite? Quindi, perdoni molto meno lo sportivo che non il politico, per esempio, tanto per restare nell'attualità, no? Il politico in qualche modo già lo sai che non è pulito, in qualche misura oggi siamo... già un bel passo avanti su queste informazioni, mentre lo sportivo invece no, lo sportivo dovrebbe essere pulito, lo sportivo dovrebbe essere la parte migliore di te che vedi lì e dici ecco vedi, evviva, no? Perché lo sportivo, come vi dicevo, assomma in sé tutti questi mondi, quindi il mondo economico, il mondo simbolico, il mondo etico, il mondo naturale, tutto quello che noi non riusciamo più a ricollegare, a riconnettere, perché ce lo perdiamo da una parte e dall'altra, perché l'economia è contro l'ambiente, l'ambiente è contro la vita comoda e tutto il resto, nello sport e nell'eroe sportivo torna ad assumere una qualche coerenza, no? Quindi il corpo sportivo, vedete, diventa una norma, diventa una regola, diventa un'aspirazione. Perché tu, avendo quel corpo, stai dicendo tante cose e ti senti stranamente coerente per una volta. Anche se, ripeto, le pressioni su questo discorso sono devastanti, no? Perché chiaramente, avendolo capito anche i titolari delle leve del potere economico e tutto il resto, i titolari delle leve del potere di condizionamento, anche loro tendono a utilizzarlo questo discorso. Quindi ci sono tutta una serie di pulsioni che tendono a strapparti, a dividerti. Per esempio, uno dei segni del tempo è il doping, no? Uno dei segni del tempo è che questa bellezza del gesto atletico in sé, questa essere la summa di un comportamento lungo, di una coerenza di comportamenti, di una disciplina, abbiamo visto che lo sport è essenzialmente disciplina, no? Tutto questo viene saltato da trattamenti più o meno devastanti da un punto di vista fisico e mentale per il risultato. E vediamo che il doping aumenta anche nelle classi amatoriali, non è semplicemente un qualcosa che puoi giustificare, se riesci a giustificarlo dicendo vabbè, ma lo pagano, capito? Ma quello poi muore a 50 anni, non so quanto convenga, insomma, no? Vedete che stiamo cominciando a perdere calciatori a rotta di collo in età che non dovrebbero essere più problematiche, però evidentemente trattamenti e trattamenti il segno lo lasciano, per cui posso pure forse capirlo, ripeto, per un titolare di qualche cosa per cui pia un sacco di milioni, anche se secondo me è meglio vivere un po' più a lungo, comunque. Ma per quello che vince il prosciutto la domenica, che senso ha? Eppure, se voi andate a vedere le statistiche, il doping si sta diffondendo fra gli amatori, quelli che fanno la garetta la domenica, quelli che vanno con gli amici a fare una corsa, quelli che teoricamente dovrebbero farlo semplicemente per il gusto di farlo. Ma è ovvio che oggi come oggi, su questo sostrato simbolico di cui abbiamo parlato fino adesso, si vanno a innestare altre pressioni costruite ad arte e ad hoc, dove quella è la figura vincente. Quello è quello che ha vinto, quindi è il simbolo della competizione, è il simbolo della concorrenza, è l'uomo del tempo, e quindi tu non devi gareggiare, devi vincere. Dovunque, comunque, in qualunque contesto. Anche se fai la corsa da qui a fine del palazzo per vedere che arriva prima, devi vincere pure lì. E questo chiaramente a un certo punto ti porta a dover ricorrere a delle strategie al limite anche diverse, perché magari non hai la capacità fisica in effetti, perché magari non hai la voglia di stare lì a allenarti per giorni e giorni e giorni e poi non riuscire, e tutta una serie di cose che non concepiamo più. Quindi vedete che cosa si viene a sommare a questo livello di interpretazione: il problema della performance, che è un problema del tutto economico ed è un problema che sta inquinando pesantemente tutti i nostri comportamenti. Ora, ovviamente esclusi i presenti, saprete probabilmente che coloro che consumano il chalice in larga misura sono gli diciottenni. I diciottenni. Chalice. O il, come si chiama quell'altro? Il Viagra. Com'è? No, c'è buffo. Quello è concepito, è stato concepito per tutta una serie di cose, ma comunque per coloro ai quali, come dire, cioè, il tempo sta infliggendo, tanto per cambiare, un'ulteriore serie di ingiurie. Il diciottenne questo problema teoricamente non dovrebbe averlo, quindi come mai invece il diciottenne si bombarda di Viagra, che insomma tra l'altro devasta pure per molti versi. L'ho provato una volta per cronaca, ho detto che succede un mal di testa per due giorni, ho detto me pozzi noce gambe, la prossima volta mai più. Però uno bisogna che sappia le cose di cui parlano in qualche modo, perché vabbè, vediamo un po'. E allora niente, perché il diciottenne si utilizza queste cose? Perché ha paura. Perché c'è la famosa ansia da performance. Sarò in grado, se esco con lei, di fare quello che devo? Perché l'uomo, da questo punto di vista, non la donna, ha un problema ulteriore. L'imprevedibilità dell'eccitazione, che no, è un po' anch'essa, in qualche modo, se fate caso, una piccola, non è casuale che l'orgasmo poi venga chiamato la piccola morte, perché pure lì c'è il dubbio. Gliela farò, non gliela farò, funziona, non funziona, fa come gli pare. Quindi tu sei, no, se non sei molto sportivo mentalmente, hai paura. E dice, vabbè, vado lì, dopo tutto sto tempo l'ho conquistato, ci sono riuscito e vive, e poi non succede nulla. Ecco, questa cosa è brutta. La puoi in qualche misura, come dire, integrare se stai normalmente in una vita normale. Ma se hai il problema della performance, non solo deve funzionare, ma deve funzionare alla grande. E quindi usi strategie chimiche. Cocaina, in linea di massima, che aiuta moltissimo, o altre medicine che vengono create nel frattempo. Esatto, tutto quello che permette il sangue di andare dove dovrebbe, anche se non c'ha tutta sta voglia, insomma, ecco. Quindi capite che la questione diventa problematica, perché il problema della performance, se è arrivato addirittura a, come dire, toccare quello che dovrebbe essere un ambito completamente diverso, ma che viene in questo modo trasformato anch'esso in performance sportiva, no? In un certo senso. Ah, quanto hai fatto? Oh, 4 ore, 5 ore, 6 ore, madonna, di qua, di là. Allora è un problema col quale dobbiamo fare i conti. E chiaramente il corpo sportivo in questo senso è parte integrante della questione della performance. Perché, come abbiamo detto, non ci sono solo tutti questi livelli di simbolo di cui abbiamo parlato, ma c'è anche il fatto che il corpo sportivo è più efficiente. Il corpo sportivo, non a caso, stabilisce il primato, infrange il primato, quindi va al di là dei suoi limiti. Quindi, come vedete, c'è già tutta la retorica del limite di cui abbiamo parlato l'altra volta a proposito della materia. Il corpo sportivo supera i limiti. Ed è per questo che a noi piacciono i record e il fatto che si superino i record. Perché è un modo simbolico di dirci che possiamo infrangere i nostri limiti, quindi di nuovo che possiamo battere la limitazione del corpo, il peso del corpo, la fatica, la morte, tanto per capire, c'è sempre in ballo, no? Quindi questa dimensione del record è importante, ma è soprattutto importante perché uno si articola in modo meccanico e tecnologico, perché il record viene misurato con le tecnologie più recenti ed è numerizzabile, no? Tant'è vero che, come abbiamo visto, i record oggi possono essere di, so, 3 milionesimi di secondo, 10 millesimi di secondo, cose che non avresti percepito manco se ti ammazzavi prima, però adesso abbiamo messo a punto delle strategie per le quali la minima differenza quantitativa in termini temporali stabilisce il record. Quindi è sempre, no, un modo per facilitare questa prassi del miglioramento. E dall'altra parte, quindi, rientra nei simboli e nei miti che confermano e consolidano la competizione, la produzione, la performance. Quindi è terribilmente funzionale anche per il mondo economico, chiaramente, no? Non è casuale che uno dei grandi recordman di cui continuiamo a parlare, che è diventato proverbiale, è Stakhanov. Avete sentito forse parlare quando si dice stakhanovista, che vuol dire? Stakhanov è l'operaio modello russo che spalava molto più carbone di tutti quanti gli altri e lo faceva per lungo tempo e per molto più tempo, quindi è quello che è diventato il simbolo di chi lavora senza fermarsi un attimo, no? Però chiaramente era un gesto atletico ai tempi, in un certo senso, perché questo era un mazzo così, stava nella miniera con la palla e spalava, insomma, non è che fosse uno che schiacciava tassi, no, quello lavorava. E quindi vedete che anche nell'iconografia sovietica, per esempio, l'operaio e l'atleta, spesso e volentieri nell'iconografia cinese, sono figure che si sovrappongono, perché il messaggio è esattamente quello: tu puoi essere, no, il motore della società attraverso la tua capacità fisica, attraverso la tua potenza fisica. Sono tutta una serie, c'è un intrecciarsi di livelli simbolici in questa figura che è assolutamente impressionante. Che da dove la prendi c'è qualche modo, c'è un qualche tipo di rimando, c'è un qualche sistema di integrazione. Quindi capite che è il senso e il motivo del quale, per il quale stiamo facendo questa lezione, che questo corpo diventa in qualche modo un'esigenza. Cioè tu, per poter far parte dello spirito del tempo, per sentirti in qualche modo appartenente alla società nella quale vivi, probabilmente vuoi avere un corpo di quel genere. Anche se sto corpo te costa in qualche misura, anche se tu non saresti portato, anche se la tua struttura corporea sarebbe diversa, anche se non hai voglia, no? Può essere pure che uno non ha voglia di fare sport, mica obbligatorio, non sta scritto da nessuna parte, però diventa in qualche modo un obbligo. Tutti i tuoi amici vanno in palestra e ti segni in palestra pure te, tutti i tuoi amici giocano a pallone, giochi a pallone anche tu, tutti i tuoi amici vanno al mare e vai al mare pure tu, però al mare sembri una pera, quindi in qualche modo devi fare qualcosa. Oggi abbiamo, ringraziando Dio, la scienza ci mette a disposizione degli strumenti che ci danno la possibilità di sembrare meno pere anche senza esserci fatti un mazzo come un secchio. Tra l'altro vi faccio presente che il divertente, tra virgolette, è che da una parte c'è questa spinta, dall'altra invece c'è la spinta esattamente opposta a stare sempre più fermi. Noi siamo una cultura sedentaria. Hanno fatto i conti e hanno scoperto che col telecomando ci hanno tolto non so più quanto movimento. Che prima toccava almeno alzarsi dalla sedia e andare a spingere il tasto, fa ridere, ma era tanto. Oggi non c'è più manco quello, tu te siedi, stai fermo 6 ore, potenzialmente mangiando anche un sacco di schifezze, perché nel frattempo ti hanno detto che è opportuno che tu mangi tutte queste schifezze, perché ci sono tutti altri motivi per i quali è bello che tu lo faccia. Per cui sei costantemente bersaglio di una serie di discorsi che sono contraddittori da morire, no? Pensate soltanto alla grandissima contraddizione tra il consumismo alimentare, quindi le merendine, i panini, gli hot dog, le cose, devi mangiare, consuma, poi dopo bevi responsabilmente, piccolo piccolo, dopo che ti hanno detto bevi come la spera, e dall'altra la forma fisica. che sono due cose che fanno a cazzotti, no? Assolutamente, perché tu per avere la forma fisica devi stare attento a quello che mangi, in linea di massima, no? È una delle strategie fondamentali. Dall'altra parte invece ti invitano a ingozzarti continuamente. E tu dici, che faccio? Divento una pera? Oppure come me la gestisco sta cosa? Siccome non riesci a fare tutto, usi degli strumenti d'aiuto, per esempio la chirurgia.
Gli americani, no? Sono proprio il simbolo.
Gli americani stanno a dei livelli di obesità impressionanti, ma noi in Europa siamo quelli con maggior numero di obesi comunque, non scherziamo. Ci stiamo dando da fare per superare, anche lì per battere questo cazzo di record che ci mancava. E quindi che succede? Che ci sono appunto tutta una serie di nuove prassi chirurgiche che servono per ovviare ai tuoi problemi. Allora, tu non sei andato mai in palestra, non hai mai fatto un addominale e fai ridere perché sembri un rotolo di coppa, allora vai dal chirurgo, il quale ti apre completamente, ti fa tutta una serie di incisioni all'interno del ventre, da dentro, che generano delle cicatrici all'esterno che sembrano una tartaruga. Per cui tu vai al mare e c'è la tartaruga, anche se non sai manco che cos'è un addominale in assoluto in vita tua, ma a te che te frega? L'essenziale è che quello che te vede non sappia che tu sei una pera. Allo stesso modo ti fai legare i glutei per modellarli. Il gluteo si modella se lo usi, ma se tu stai seduto 15 ore al giorno e le altre dormi, il gluteo in linea di massima non ha granché da fare e quindi si perde. Allora che succede? Che te lo legano come un rollè. Pare che faccia un male della Madonna, tra l'altro. Che pensate a uno che t'apre, te pia il muscolo, te lo lega tutto e te lo rimette lì e tu stai col muscolo legato, perché se no sto muscolo la forma non la prende. Però poi vai in spiaggia e sei bello. Quindi come vedete ci sono una serie di problemi seri in tutto questo, no? Perché è evidente che la posta in gioco non è semplicemente l'apparenza. È chiaro che per l'apparenza si fa tanto, ma si fa tanto perché l'apparenza significa molto più di quanto non sembri. Allora tu sei disposto a subire, a pagare, perché non è che te lo fanno gratis, no? Paghi pure. Paghi, soffri, però vuoi quel risultato. Perché lo vuoi? Perché su quel risultato appunto convergono delle spinte simboliche di una potenza impressionante.
Però in questo modo bisognerebbe fare un'operazione a tutte le parti del corpo per sembrare...
Teoricamente
atletici e poi la gamba non è atletica.
Lo so, infatti, no? Però di fatto, però comunque queste sono prassi. Poi non so se hanno poi adesso migliorato il tutto e stanno lavorando anche sul resto. Io l'ultima volta che ho sentito sono rimasto. Ah beh certo, i polpacci poi sono rognosi, se non ce l'hai non ce l'hai, quelli non li tiri su. Adesso è l'unica è metterceli, perché se no questione di allenamento non ce n'è, il polpaccio è un muscolo che rimane com'è, quindi se c'hai i polpacci bene, se non ce l'hai sei fottuto, insomma. Quindi... Esatto. Oh, dice il vostro collega qui davanti che appunto a livello chirurgico si interviene anche sui polpacci, si interviene su tutta un'altra serie di parti che possono essere problematiche. Tra l'altro vi facevo presente che i polpacci sono un muscolo che se non è conformato in un certo modo non ci diventa, puoi allenare quanto te pare, per cui sta fermo com'è, magari funziona benissimo ma non è bello, per cui se sei un culturista hai un problema, che se è enorme tutto tranne i polpacci fai anche ridere un minimo, vabbè. Ad ogni modo, insomma, la sintesi dei fatti, come vi dicevo, è questa, che dobbiamo cominciare a riflettere sul discorso della forma sportiva come una norma sociale oggi, di fatto. E vi dicevo appunto che vediamo l'efficacia, il funzionamento, come dire, quasi lineare di questo discorso nel fatto che gli stati hanno rinunciato al monopolio dell'attività sportiva. Fino alla Seconda Guerra Mondiale l'attività sportiva era pubblica, regolamentata dagli stati, imposta alla popolazione. Era un momento di, come dire, no? Di ricreazione della comunità. Ricordatevi le grandi adunate dei regimi totalitari, gli stati nazisti, gli stati fascisti, tutto questo, tutta la strategia che ci si è costruita sopra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale questo non c'è più. Gli stati rinunciano a gestire il tempo libero delle popolazioni attraverso questa strategia. Perché? Perché sono improvvisamente rinsaviti? Non proprio, perché si sono accorti che è diventata parte dell'interiorizzazione, parte del processo di socializzazione in un certo senso, cioè noi veniamo allevati nella logica che loro imponevano, quindi a quel punto non serve più imporla. Tu pensi di essere libero, fai esattamente quello che loro vogliono che tu faccia e paghi pure, meglio di così se muore. Quindi crei un giro di soldi impressionante, che è il giro del fitness, del wellness, delle palestre, di tutti, degli spa e di tutto quello che oggi come oggi ci gira intorno. E lo crei su un'imposizione di un concetto che può essere discutibile per molti versi. chiaramente, perché ripeto, non è scritto da nessuna parte che tu debba essere di quella forma, con quelle capacità, con quelle esigenze, con quella cura di te stesso, eccetera, eccetera. È un'idea che si è venuta formando nella nostra cultura negli ultimi 300 anni, che a questo punto secondo me diventa un tantino esagerata, come dicevamo, come credo di avervi detto spesso e volentieri, perché vediamo che c'è un sovrapporsi di significati e di valori impressionante. Di oggi come oggi tu combatti l'obesità non tanto perché fa male essere obesi, ma perché costa allo Stato, che non è proprio esattamente la stessa cosa, no? Tu combatti il fumo perché non tanto perché fa male, ma perché fa male agli altri, in linea di massima, e perché costano quelli immalati. Tutto quello che noi sentiamo oggi come oggi non è più centrato sul benessere individuale, è centrato sul fatto che il malato costa, e questo diventa uno stigma per il malato, quindi non solo sei malato, ma sei pure un peso per la società, anche se magari non hai fatto niente per ammalarti, perché come saprete purtroppo le malattie non sono così prevedibili e gestibili, non è che se tu non fumi non ti viene un tumore ai polmoni. Oggi come oggi magari c'è il tumore ai polmoni e ti guardano pure male perché pensano che hai fumato e te lo stanno cercando, cioè siamo a dei paradossi assoluti del discorso, capite? No. Quando senti che uno deve portare avanti delle politiche di igiene, delle politiche di prevenzione, dice perché? Perché è bello? Perché no, perché costano meno allo Stato. Che cazzo di senso ha? E quando dici l'economicismo, intendi questo? Il fatto che comincia ad avere delle belle pratiche per dei motivi che non c'entrano niente, che non sono più così condivisibili, che dovrebbero essere secondari. Tu ti preoccupi della salute perché la gente dovrebbe star bene, pensi. No, non è così che funziona.
Lo Stato ti dovrebbe proteggere la...
Sì, il diritto alla salute, l'articolo 32. Mm-mm, esatto. Però
non dovrebbe lo Stato di fare.
A me la nostra Costituzione piace tanto, però vi rendete conto di quanto sia utopica in certi passaggi? Utopica. Quest'idea, no? Quest'idea del fatto che tu possa proteggere qualcuno e farlo star bene, è bellissima, peccato che non funziona.
È bellissima, peccato che non sanno mettere in atto.
Anche, ma poi non è manco detto che ci si riesca, perché come abbiamo dimostrato, abbiamo sconfitto tante malattie, perlomeno abbiamo detto di aver sconfitto tante malattie, ne sono venute fuori tante altre ancora meno prevedibili. Beh, però, e adesso tornano pure quelle prima, tra l'altro, come se non bastasse, perché noi ci illudiamo. Assolutamente, però sono i termini che sono problematici, quello che vorrei che capiste. Cioè, avere un'aspirazione è una cosa, renderla norma è un'altra, perché la norma poi crea delle aspettative, capito? È tutto lì. Lo so, però comunque rimangono, ci sono una serie di passaggi che noi abbiamo fatto nel costruire la nostra cultura che hanno creato delle aspettative che poi non siamo in grado di mantenere. È uno dei motivi per i quali c'è parecchio smarrimento, come diceva.
Però è sempre anche lo stesso discorso, il fatto che le aspettative prevedono che sia avverino oppure no. E ormai noi pensiamo che sia avverino.
Esatto, esatto. Quello è il grande problema della cosa, no? Chiaramente. Bene, direi che facciamo 5 minuti di break. Dicevamo, diamo per scontato, diamo per acquisiti i primi due saggi. Se tenete presente che ci vediamo ancora la settimana prossima, per cui se nel frattempo studiate e trovate qualcosa che non è chiaro, siete invitati a chiedermelo la prossima volta, finché siamo in tempo. Allora, altrimenti poi c'è la mail e tutto il resto, ve l'ho dato. Dunque, qui ci troviamo in un altro ambito, diciamo che come avete visto con i primi due ci siamo concentrati fondamentalmente sulla corporeità e tutto il resto, ed era il primo volume che ho curato appunto sul corpo. Qui invece siamo su tutto ciò che deriva da una presa in conto del corpo e delle influenze del corpo e delle pratiche del corpo sulla cultura, quindi siamo un passo avanti. Probabilmente se facciamo il terzo si chiamerà Corpo e Spazio, comincerò a pensare di lavorarci a momenti, suppongo, ma insomma, vediamo un po'. Ad ogni modo, nel frattempo, perché vi faccio vedere questa cosa? Perché è opportuno che pensiate e comprendiate anche che, come vi ho detto più volte, le teorie filosofiche non sono rimosse e spostate dalla realtà. Cioè, questa è una delle tante stupidaggini che vengono dette a livello generale, che la filosofia, no? La famosa Torre d'Avorio, il filosofo, tutte queste cose. Purtroppo, per fortuna, non è vero. Quindi, una delle conseguenze che probabilmente non vengono prese in considerazione quando parliamo del famoso Cartesio, che rivedremo comunque anche la volta prossima, e la famosa separazione fra res cogitans e res extensa, no? Che vi ho detto, è come diavolo facciamo a muoverci. Se è vero che la res cogitans è separata dalla res extensa, come mai se io penso alzo un braccio, poi alzo il braccio? Problema pratico abbastanza importante, no? Se sono separate, si capisce attraverso quale strano meccanismo, visto che ci troviamo anche in un'ottica meccanicista, come diavolo è possibile che il mio pensiero si traduca in gesto? Allora gli viene fatto presente a Cartesio questo e dice: senti un po', ci hai detto sta cosa, come pensi di risolvere la questione del movimento volontario? E Cartesio pensa che ti ripensa, tira fuori questa idea qui, che è carina perché ci anticipa la conoscenza di un meccanismo del nostro cervello che poi torna, e dice: l'unica cosa, l'unica parte del corpo che non è simmetrica è la ghiandola pineale, la parte del cervello che non è simmetrica, cioè è proprio in mezzo, sulla linea di separazione in emisferi. Quindi per questa evidente situazione è il posto dove deve accadere il contatto. Il punto in cui le due RES si toccano è la ghiandola pineale. Cosa accade perciò? Che attraverso gli occhi l'informazione arriva alla ghiandola pineale, dove la res cogitans elabora l'informazione stessa e improvvisamente, sempre attraverso la ghiandola pineale, sposta e fa quello che deve. Come vedete è abbastanza laborioso, ma indica un evidente problema, che è un problema serio. Nel momento in cui noi stabiliamo effettivamente una dicotomia anima-corpo, come facciamo a spiegare poi che il corpo reagisce a degli stati d'animo? Perché se io sono imbarazzato arrossisco? Se sono imbarazzato, sono imbarazzato. No. Se le due cose sono separate, se l'anima non ha a che fare col corpo, perché il corpo dovrebbe darsi carico di stati dell'anima? Perché se sono eccitato, tanto per riprendere quello che dicevamo prima, accadono cose fisiche? Questo è un problema che il dualismo cartesiano non risolve, e tutti i dualismi non riescono a risolvere, no? E oggi cominciamo a vedere come le neuroscienze ci forniscano dei materiali seri, importanti, per mettere in discussione quest'idea che l'anima e il corpo sono due cose, come dire, distinte, capite? Cartesio vedevamo appunto che aveva questo problema. Non solo, ma non ho fatto la slide, ma ve lo racconto perché è divertente. C'erano dei suoi epigoni, quindi dei seguaci più tardi di Cartesio, che proposero una teoria che si chiamava occasionalismo, per la quale non c'era effettivamente alcun contatto fra l'anima e il corpo, ma era Dio che si incaricava di spostare le cose. Figuratevi quanto ha da fare sto povero Padre Eterno, che per tutti noi, ogni momento, quando tu pensi alza una gamba, quello da sopra alza la gamba, perché tu non puoi. Figuratevi che strane idee, però capite anche quanto sto problema è cruciale, no? Per portare a delle risposte così stupide per certi versi, evidentemente è un problema che ci ossessiona. Cioè, come lo spieghiamo, in effetti, la forte interdipendenza tra corpo e anima? Tra quello che noi immaginiamo essere stati d'animo astratti e le loro ricadute fisiologiche, no? Sapete tutti che quando cominci a essere innamorato incontri l'altro e l'altro ti fa venire le famose farfalle nello stomaco, no? O hai paura e ti si annoda lo stomaco, oppure sudi, oppure sei imbarazzato o sei preoccupato e ti sudano le mani. Sono tutti segni evidenti del fatto che tutta sta distanza non c'è, no? Vedremo che una serie di studi importanti e significativi dimostra che nelle coppie di lungo corso si condividono gli stati fisiologici. Se uno ha un certo battito, anche l'altro ha un certo battito. Se uno ha la febbre, anche l'altro ha la febbre. Comincia a essere molto più di quello che immaginiamo e che siamo in grado di spiegare spesso e volentieri, no? Ma evidentemente non siamo in grado di spiegarlo perché? Perché noi veniamo da qui, noi continuiamo a pensare di essere autonomi, di non essere coinvolti, di non essere in relazione con l'altro, mentre la relazione con l'altro va molto al di là della semplice empatia spirituale, ma va nel senso di una condivisione fisica, di uno scambio, probabilmente chimico, ma forse energetico, ma che ormai viene dimostrato dati alla mano, dati complicati da leggere evidentemente perché non sappiamo bene da che punto di vista interpretarli, ma quello che viene messo definitivamente in crisi è non solo il fatto che appunto non c'è separazione fra corpo e anima, ma anche che il corpo sia una entità autonoma e separata, no? Noi pensiamo alle monadi, non so se vi ricordate Leibniz, noi ci percepiamo come esseri compatti, chiusi e definiti, ma non lo siamo. La pelle è malleabile, è porosa, la pelle lascia passare le cose. Respiriamo, costantemente l'aria entra ed esce, non siamo chiusi, capite? anzi questo ci è costato anche piuttosto caro, perché una delle nuove scoperte non divertenti che abbiamo fatto è che spesso e volentieri noi assorbiamo elementi dall'esterno, e non soltanto in casi di inquinamento o avvelenamento dell'aria, che sono piuttosto ovvi anche se non chiaramente dimostrabili, ma assumiamo e immettiamo in noi pigmenti dai vestiti, componenti dagli oli, componenti dai saponi, componenti da ciò che ci mettiamo addosso, perché la pelle è porosa, le membrane sono membrane che permettono il passaggio, e quindi l'idea che noi si sia, come dire, in qualche modo protetti e, oddio, mi viene in mente il verbo in inglese, insulated, come diavolo si dice, delimitati, diciamo, in qualche modo separati dall'ambiente, è un'idea stupida, tra le altre. Ad ogni modo, quindi questo è lo sfondo di quello che andiamo a dire. Questa l'abbiamo già in qualche modo vista, però tanto vale ribadirla. Oddio, non lo so, ne abbiamo parlato dell'evoluzionismo.
All'inizio.
Ah, ecco, qualcosa sarà detto. Ok, quindi lo riprendiamo un momento. Come vi dicevo, questo è il fondamento dell'attuale equivoco, diciamo. Nel senso che quando, lungo il percorso della nostra conoscenza e cultura, arriva Darwin è nato e cresciuto nella tradizione scientifico-cartesiana, evidentemente, no? Per cui il suo approccio è evidentemente un approccio moderno. Abbiamo visto che l'approccio darwiniano è anche stranamente consonante con le logiche del mercato e dell'economia classica. No? Da una parte c'è il combattimento fra attori sull'arena del mercato per accaparrarsi le migliori risorse, dall'altro c'è il combattimento fra le specie per accaparrarsi le migliori risorse. Non c'è una grossa differenza di fatto, no? Alla faccia dell'ecologia che verrà parecchio dopo, dove si dimostra che spesso e volentieri non c'è tutto sta accaparramento quanto una condivisione, una gestione in qualche modo comunitaria delle risorse nell'ambiente che permettono a tutti di vivere, cosa interessante. A sentir loro invece noi sterminiamo e facciamo a pezzi quasi tutto quello che ci sta tra i piedi e ci ostacola. Ma comunque, vabbè, detto questo, perché la questione ci interessa? Perché si stabilisce un'alleanza molto seria fra questi due ragionamenti. Ovvero sia, da una parte Cartesio ci dice cosa è essere umani ed è essere razionali, dall'altra Darwin ci dice che questa caratteristica o la caratteristica centrale delle specie va raffinandosi e migliorando nel tempo, si evolve. Allora la domanda è, siccome la specie umana è pure lei una specie animale, e qui questo è un grosso passo avanti capirlo in effetti, però è interessante, come si sta evolvendo? No? Se le specie si evolvono, noi siamo evidentemente la specie migliore del pianeta perché abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo conquistato tutto quello, cioè tutti i motivi soliti di questa retorica del cavolo. Verso dove stiamo andando? Allora è evidente che l'idea generale è che la caratteristica più importante dell'essere umano è quella che diventerà sempre più rilevante. Questo non si è evoluto molto, poverino. Ah, vabbè, d'altronde, che dobbiamo. C'è sempre l'anello mancante, non lo sappiamo. Allora, dicevamo, un po' così, se volevamo la prova dell'animalità, ecco, appena avuta. Allora, dicevamo, se è vero quello che afferma Cartesio, che è diventato una delle pietre cardine della nostra cultura, allora quello che si andrà evolvendo è la nostra razionalità, ovvero sia l'uomo, andando avanti nel tempo e col progresso, diventerà sempre più razionale. In questo senso Freud è un passaggio anch'esso necessario, perché qual è l'idea di Freud? Quella di razionalizzare l'inconscio, che viene percepito come appunto parte maledetta, parte oscura, parte non cheta, non domata, ma può essere tradotto, può essere interpretato, può essere messo al servizio della parte razionale. Che ne consegue? Abbiamo parlato di Pareto, della teoria dell'azione di Pareto? Okay. Allora parliamone un attimo al volo. Allora ne consegue, come vedete, che gli istinti e le emozioni si considerano residui dell'evoluzione. Perché ho messo la parola residui tra virgolette? Perché è un concetto che fa parte della teoria dell'azione di Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani degni di nota ad oggi, quindi vale la pena parlarne. e ci propone una teoria dell'azione estremamente istruttiva per molti versi, non soltanto per questo discorso. Allora, in soldoni, cosa ci dice Pareto? Che l'uomo è capace di due tipi di azioni, le azioni logiche e le azioni non logiche. Come vedete, la strategia definitoria di cui vi ho già parlato per il terzo stato, il terzo mondo e tutto il resto torna anche qui. Qual è l'azione positiva di queste due? Se definisci l'altra per non essere come la prima, evidentemente la prima è importante, la seconda no. Quindi l'azione logica qual è? L'azione economica, di fatto, ovvero sia l'azione che, come dire, sceglie i mezzi più opportuni per il perseguimento di un fine. E l'azione non logica invece è quella che non fa questa scelta, fondamentalmente. Il percorso di vita di Pareto, il percorso di studi di Pareto è molto interessante perché illustra una serie di realtà che è opportuno aver presenti. Pareto nasce come ingegnere, tant'è vero che è il responsabile delle ferriere Valdarno, manco lontano oggettivamente, ha un tiro di schioppo da qui. Gestendo queste ferriere si scontra con dei vincoli politici, tanto per dimostrare che la storia non è che sia cambiata molto nel frattempo, per cui lui aveva un carattere veramente poco accomodante, si incazza come una bestia, fa tutta una serie di scelte non troppo politiche, poi per fortuna incontra Maffeo Pantaleoni, che è uno dei grandi economisti italiani, e con Maffeo Pantaleoni diventa economista, pure bravo tra l'altro. Tenete presente che molte delle leggi di Pareto ancora valgono, cioè se voi prendete un testo di economia trovate tutta una serie di teoremi creati da lui che a tutt'oggi sono parte integrante del sapere economico, quindi insomma parliamo di un economista di una certa statura. Quindi Pareto si trova all'inizio del Novecento in una posizione invidiabile, perché è titolare di uno dei saperi forti del periodo, meglio di così, no? Non si dovrebbe stare. Eppure diventa sociologo, sempre un sapere molto poco gettonato, come vi ho detto. Perché? È masochista? A parte il fatto appunto che c'è un carattere, leggere le lettere di Pareto è da ammazzarsi alle risate perché insulta tutto e tutti con un vigore polemico assolutamente fantastico. Però a parte quello, il suo problema qual è? Che lui vede intorno a sé che l'azione logica non è molto seguita. Lui arriva a dire che vede, diciamo, un 7-8% di azioni logiche e il 92% di azioni non logiche. Per cui dice, se io voglio capire la realtà, e la realtà è fatta nella gran parte di azioni non logiche, è inutile che io studi l'economia che invece studi le azioni logiche. Non mi serve a niente, non mi spiega un accidente. Capite? E quindi formula questa teoria dell'azione. Da una parte ci sono le azioni logiche, che sono quindi coerenza tra mezzi e fini, coerenza, facciamola tutta la lezione a questo punto e via, coerenza osservabile da un terzo tra mezzi e fini, e invece le azioni non logiche che non rispondono a questo criterio. Allora, perché le azioni logiche necessitano di un osservatore? Perché, al di là di casi di follia conclamata, quasi tutti sono convinti di star mettendo in atto delle azioni logiche. L'esempio che fa Pareto e che vi riporto è l'esempio del marinaio greco. Un marinaio greco classico vuole salpare con la sua nave, vorrebbe non affondare con la sua nave, e quindi che fa? Un sacrificio al dio Nettuno, che è il dio del mare, e quindi dal punto di vista del marinaio greco non fa una piega. Pareto, che invece le cose le sa e sa che non c'è il dio Nettuno, dice questa è un'azione non logica, perché non essendoci un dio Nettuno, il marinaio greco sta facendo una cazzata, no? Tanto varrebbe che desse un po' di più, stesse più attenta alla sua nave o guardasse meglio gli auspici del tempo, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, il problema della coerenza è un problema di una coerenza moderna, è un problema colonialista in un certo senso, cioè Pareto si erge a giudice della coerenza dei comportamenti degli altri, cioè se tu ti comporti come dice lui, sei logico, se no, no, detta proprio in poche e sintetiche parole. Ma quello che invece è più interessante è il problema delle azioni non logiche. Cosa dice Pareto delle azioni non logiche? Dice che queste azioni si svolgono, hanno luogo in un certo modo. esistono, chissà se siamo fortunati. Dei residui. Che no. Funzionano così, lo svolgersi dell'azione non logica che ci dice Pareto è così. Ci sono dei residui che ci spingono ad agire in un certo modo. Quindi azione non logica. Però abbiamo un problema, e qui ci ricolleghiamo a quello che diceva Durò, l'altro che vi ho detto l'altro giorno al tempo quando abbiamo fatto lezione su Durò. Dice Pareto, l'uomo non riesce a percepirsi come non razionale. Quindi prende atto di questo discorso di Cartesio che vi ho fatto, no? Prende atto anche del discorso che facevamo, che la razionalità è ciò che ci distingue dall'animale, quindi noi tendenzialmente, per affermare la nostra umanità, affermiamo la nostra razionalità. Quindi com'è possibile che, se noi vogliamo essere razionali, mettiamo in atto 92 azioni non razionali su 100? Comincia a diventare complicato, ci deve essere un sistema che ci salvi. E cosa dice Pareto, infatti? Che a questo punto interviene un altro meccanismo, madonna mia, che si chiama derivazione, e che è, credo, il miglior contributo dato alla sociologia in assoluto. Cos'è la derivazione? La derivazione è una spiegazione a posteriori che rende razionale l'azione appena fatta. È un po' un letto di Procuste razionale. Ovviamente noi non siamo coscienti, perché sennò ci staremmo prendendo riccamente in giro. Lo facciamo in modo automatico. Esempio, esco con un budget di spesa di un tot, poni 100 euro. Devo comprare un paio di pantaloni, il cibo, eccetera, eccetera. Compro un paio di pantaloni che costa 150 euro. Non è razionale, evidentemente. No? Perché avevo, no, cioè, mi servivano altre cose, che succede? Come un po'. Allora, a questo punto o prendo atto del fatto che non sono razionale e ho quindi un contraccolpo serio sulla mia percezione di me, oppure trovo un modo per spiegare razionalmente perché ho fatto questa spesa, che comunque è mossa dai residui, non è mossa da un ragionamento, è chiaro questo, no? Voi dico, ho comprato i pantaloni perché mi piacciono, perché mi fanno un culo da paura, perché mi ricordano il mio autore preferito, non lo so, però l'ho comprati, questo è il fatto. Cioè l'ho comprati per un motivo non razionale. E mo devo spiegarmi perché. Allora mi dico che, per esempio, sono di una stoffa molto importante, quindi pur avendo io speso molto più di quello che immaginavo, mi dureranno il doppio del tempo. Quindi, in ultima analisi, mi è convenuto. Mi dico che con un altro abito che ho a casa formano un completo perfetto che mi permetterà di andare meglio al lavoro e di essere più efficace nelle mie presentazioni. Mi dico un sacco di cose per le quali, improvvisamente, la mia spesa è stata quanto di meglio e di più sensato io potessi fare. Derivazione. Okay. Quindi la derivazione cos'è? È il trasformare un'azione che non ha nessun fondamento logico in un'azione logica. E noi questo lo facciamo continuamente. Lo facciamo continuamente. La gran parte del nostro tempo è impegnata nello spiegarci perché abbiamo fatto cose che teoricamente non avremmo dovuto fare, ma che abbiamo fatto, ci è pure piaciuto farle, e quindi dobbiamo trovare un modo per conviverci, detta proprio in poche e semplici battute. Quindi l'idea di Pareto è fondante, è interessante, ma ci sono alcune problematiche. Uno, residui di che? Perché uno sceglie un termine che si chiama residui? Che è un termine forte, vuol dire, non è, no? Che vi fa venire in mente il residuo?
Resto,
scarto. Scarto, resto, giusto. De che?
Le radici istinti d'emozione.
Sì, sono residui, ma residui di cosa?
Di conflitti interiori del passato.
No, sono i residui del processo di evoluzione. Noi ci evolviamo, diventiamo sempre più razionali, ma rimangono delle cose, degli scarti, dei residui, questi. Quindi il termine si spiega se lo inseriamo nell'ambito dell'evoluzionismo. Cioè il residuo è ciò che rimane da qualcosa. No? Ciò che avanza, in un certo senso. Detto questo, però, c'è un problema quantitativo. che vi dimostra quanto Pareto fosse ideologo e ideologico, anche se diceva di essere un positivista. I residui sono una parte infinitesima del processo, o perlomeno dovrebbero essere una parte infinitesima del processo, un processo nel quale Terester 92% del residuo non è un processo economico, è un processo stupido. Quindi, come vedete, dov'è il punto? Che Pareto si rende benissimo conto del fatto che questa interpretazione ha un fondamento, ma la inverte radicalmente. Se tu dovessi scegliere fra un 8% e un 92%, chi è che ti verrebbe in mente di definire residuo? L'8%, avrebbe senso, non il 92%. Quindi, ideologicamente, Pareto proclama quelli residui, perché di fatto sono i titolari della massima parte delle azioni umane. Cioè, se io 8 azioni su 100 le faccio in modo razionale, 92 su 100 le faccio a cazzo, secondo la sua logica, forse dovrò rivedere sta logica, no? Teoricamente l'idea è quella, ma io non la rivedo la logica, insisto a dire che ho torto, che sono stupido, che sbaglio e che devo essere corretto. Il letto di Procuste. Non prendo atto della realtà, la voglio cambiare. Lui vuole cambiare la realtà, insiste a dire che istinti ed emozioni sono residui e quindi vanno aboliti, vanno superati, vanno rivisti, vanno integrati. Capite qual è il punto? E quello è il punto. Quindi, scusate un attimo. Quindi, nell'ottica del progetto evolutivo sul quale si afferma la modernità, soprattutto in Occidente, tutto ciò che ha a che fare quindi col corpo, quindi le emozioni, gli istinti, le pulsioni, le passioni, tutto quello che vi pare, viene stigmatizzato ulteriormente come scarto. Non solo non è rilevante, ma rompe pure l'anima perché ti distrae e ti muove a far cose sbagliate. Dopodiché passano gli anni e qualche tempo fa uno dei diciamo più importanti neurofisiologi e neurologi mondiali formula questa interessante teoria che attualmente è la più condivisa sull'architettura neurale ed encefalica. Ovvero sia, noi abbiamo un cervello che si articola in tre stadi evolutivi distinti e riconoscibili. La prima parte è il cervello rettiliano, come vedete, quello al centro, che si compone più o meno di cervelletto e tronco spinale, grosso modo, e si incarica di piccole cose come farci vivere fondamentalmente, ovvero si gestisce tutti i processi dei quali non siamo al corrente, ma che ci permettono di sopravvivere di momento in momento. Anche qui c'è un altro modo, un'altra logica definitoria abbastanza buffa per certi versi, perché lo chiamiamo cervello rettiliano perché è quello che noi teoricamente abbiamo in comune con gli iguana, i coccodrilli e tutte queste altre creature, e quindi c'è una forma di stigma evidentemente, no? Cervello, prova la parte più che però ci fa vivere, santi Dio, questa cosa non la teniamo mai presente noi, no? Voglio dire, il cervello rettiliano è quello che si incarica di gestire contemporaneamente tutti i nostri processi fisiologici. A me mi sembra già abbastanza bravino nel complesso, insomma, potremmo anche definirlo in un modo più cristiano, però diciamo che purtroppo lo stigma dell'animale, come vedete, continua a essere presente anche nelle teorie scientifiche. Dopodiché, intorno al cervello rettiliano, in un salto evolutivo, a un certo punto, si aggiunge il sistema limbico. Il sistema limbico si chiama così non perché abbia a che fare col limbo, con le danze, oppure con le situazioni delle anime non battezzate, ma perché ha forma di anello, e in latino anello si dice limbus. Quindi il sistema limbico è una specie di ciambella che va ad avvolgere, come vedete, il cervello rettiliano, ed è il luogo, come ormai abbiamo imparato grazie alle tecniche di imaging elettrico e di tutti gli altri strumenti diagnostici che abbiamo messo in campo nel frattempo, il luogo delle emozioni, della memoria di lungo termine e delle manifestazioni esterne, appunto, e delle emozioni stesse, cioè il posto che ci fa arrossire, diciamo, come dicendo quello che diciamo prima. Dopodiché c'è la corteccia, la neocorteccia, il posto che ci piace tanto e che è il luogo del pensiero, cioè quello dove è, pare, la funzione razionale famosa che ci rende umani. La neocorteccia è quella che vedete ogni volta che c'è qualcuno che fa un'autopsia e ti fa vedere il cervello, vedi il cervello di questo, ecco, tutto quello che vedete è neocorteccia. E appunto è il luogo delle astrazioni, della volontà, del linguaggio, dell'analisi costi-benefici, come vedete, insomma, tutto ciò che a sentire Cartesio ci definisce in quanto esseri umani. Perché questa cosa è particolarmente interessante dal nostro punto di vista? Perché se noi prendiamo una delle conseguenze dell'evoluzionismo, sapremo che gli organi che non vengono utilizzati si atrofizzano e scompaiono. Abbiamo segni di questo nel nostro corpo, abbiamo l'appendice che non si sa bene cosa diavolo serva, abbiamo l'osso sacro che era un residuo di coda, abbiamo tutta una serie di cose che sono rimaste e che evidentemente stanno appunto pian piano scomparendo perché non servono più, sono tracce di esigenze trascorse e scomparse. Allora, se è vero quello che dicono Cartesio e i suoi epigoni, Carpareto e compagnia cantante, che le emozioni sono dei residui, quindi che nel nostro percorso evolutivo noi ci stiamo liberando dalle emozioni e stiamo finalmente diventando esclusivamente dipendenti sulla benedetta corteccia, questo io lo dovrei vedere nel cervello perché il sistema limbico dovrebbe segnare, dovrebbe, come dire, scomparire lentamente, dovrebbe mostrare segni di atrofia, dovrebbe, no? Dimostrarmi fisiologicamente che non serve più. E qui la sorpresa, tra virgolette, il sistema limbico gode di ottima salute. Anzi, se noi accettassimo tutta questa lettura che vi ho fatto adesso tra razionalismo ed evoluzionismo, l'evoluzionismo mi dice che io tendo a diventare sempre più razionale, il che vuol dire che il luogo delle emozioni, essendo residuale, dovrebbe scomparire. Non fa una piega, no? Quindi io dovrei avere la prova, potrei dimostrare finalmente che Cartesio c'ha ragione. Io faccio una bella vivisezione, o comunque insomma una bella autopsia, e ti faccio vedere che ecco qua il sistema limbico pian piano, no? Nel tempo tende a contrarsi e a scomparire. Ripeto, il sistema limbico non ci pensa per niente. Tant'è vero che un neurofisiologo molto noto che si chiama Antonio Damasio, non è italiano, è portoghese, prima che uno dica vedi tutti i cervelli italiani, no, questo è portoghese, scrive un libro che si chiama L'errore di Cartesio, non a caso, dove dice Cartesio ha piato una cantonata terrificante. Perché? Damasio. E dicevo, il libro si chiama L'errore di Cartesio perché Damasio lo scrive e, come vedete, è terribilmente contemporanea come questione, no? Perché è un testo di 10 anni. Perché Damasio si occupa di traumi cerebrali. E in particolare si occupa dei traumi che separano il sistema limbico dalla neocorteccia. Perché sapete che ci sono dei fasci neurali che legano tutte queste parti le une con le altre e che è possibile in modo meccanico o accidentale recidere queste connessioni, no? La lobotomia che si faceva qualche decennio fa era esattamente un modo per eliminare dal circuito alcune parti del cervello che si ritenevano problematiche. Quindi ci sono in tutto questo una serie di connessioni, una serie di autostrade neurali che mettono in collegamento i diversi le diverse regioni del cervello fra loro, con una complessità che ci sogniamo di aver compreso, noi ne parliamo come se fosse tutto ovvio, ma vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, che succede? Che Damasio appunto si occupa di quelli che hanno soltanto la neocorteccia. Quindi, se dovessimo accettare quello che abbiamo detto dell'evoluzionismo e del cartesianesimo, quelli che hanno solo la corteccia sarebbero gli esseri umani perfetti, perché hanno solamente il cervello razionale. Tutti i famosi residui ce ne siamo liberati. Dall'osservazione di questi poveri nostri consimili emerge che siano effettivamente dei superuomini? No, sono dei poveracci. In particolare non riescono a operare scelte. Damasio esamina il caso di un paziente tipo, che è il paziente M, il quale di volta in volta, per stabilire l'orario della visita successiva, quindi non parliamo di grosse cose, impiega dalle 4 alle 5 ore. Quindi, e questo paziente ha il QI intatto. Sapete, il QI è lo strumento che serve a misurare un certo tipo di ragione, no? Ecco, quello è intatto, quindi le sue funzioni razionali sono perfette. Però è un essere infelice, un essere con grosse difficoltà. Quindi cosa ne inferisce Damasio? Che il pensiero razionale, quello puro di cui parla Cartesio, di cui parla in prospettiva Pareto, di cui parlano quasi tutti i nostri apologeti della modernità, è una balla, non c'è. Capite? Damasio ci crea un grosso problema, o perlomeno crea un grosso problema alla vulgata corrente, perché non solo dice che se tu sei solamente razionale sei infelice, ma ti dice pure che non esiste il pensiero razionale. Capite? Perché ci dimostra con questo che nel momento in cui tu pensi normalmente, nel tuo pensare continuamente sono coinvolti il sistema limbico e il sistema rettiliano. Cioè tu pensi, pensando di pensare razionalmente, invece utilizzi anche altre cose, utilizzi emozioni, utilizzi memorie a lungo termine, utilizzi stati di piacere, utilizzi stati di paura. Tutto questo non è mai neutrale, non è mai da un'altra parte, non c'è mai il momento in cui tu sei solo razionale, salvo forse quando fai un'operazione matematica, però poi chi se ne frega per molti versi, capite? Quindi quello che lui mette, l'errore di Cartesio non è tanto e soltanto l'idea dell'essere razionale e del non essere razionale, è che esistano dei pensieri razionali puri. Il pensiero è sempre un insieme di cose. Quando a questo insieme sottrai le componenti emotive, non pensi più. Sei soltanto in grado di fare le operazioni, di mettere i quadrati insieme ai cerchi con tutte quelle cose carine che fanno nel QI, però poi nella prassi non vivi. Capite? Perché tutte le nostre decisioni, dimostra appunto Damasio su questa evidenza clinica, sono influenzate largamente da ciò che ci ricordiamo di aver già fatto, dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto in situazioni simili, dal modo in cui percepiamo simpaticamente o antipaticamente ciò che stiamo facendo, e tutto questo non è isolabile. Capite? Non c'è un momento in cui non c'è, è sempre lì. Quindi il nostro pensiero è sempre un insieme di ragione, emozioni, sentimenti, passioni, ricordi, istinti, sempre. Come vedete, il Tao viene bene anche per definire questo discorso. Una volta che accetti convenzionalmente che il bianco è la ragione e il nero è tutto il resto, costantemente sono coinvolti. E quindi abbiamo un'esperienza, come dire, una evidenza, che ci piace tanto come termine, un'evidenza clinica di questo fatto. Non solo, ma c'è un'altra cosa ancora più divertente. Damasio dimostra che non c'è il pensiero razionale, altri autori dimostrano che invece c'è il pensiero emotivo, ovvero sia ci sono dei momenti in cui noi non siamo razionali per niente, e questi si chiamano sequestri emozionali. Questa è una parte piuttosto interessante, trovate in un libro che vi invito a leggere, che si chiama Intelligenza emotiva, che poi citerò anche a momenti, di un autore che si chiama Daniel Goleman, e che ha, come dire, fatto il punto della situazione in modo abbastanza traumatico per il sapere corrente, con tutta questa serie di notizie e di concetti correlati. Cos'è il sequestro emozionale? Il sequestro emozionale è uno stato particolare che avviene quando l'amigdala, che è una ghiandola del sistema limbico, prende il sopravvento su qualunque attività razionale della neocorteccia. Quindi non solo noi scopriamo che il sistema limbico gode di ottima salute, ma scopriamo pure che dei due è quello che spesso e volentieri prende il sopravvento. Non la neocorteccia, il sistema limbico. Perché ci sono delle ulteriori vie neurali che collegano in modo preferenziale gli occhi all'amigdala e al sistema limbico. Che vuol dire? Adesso vi dico, vuol dire che gli occhi prima informano la ghiandola del sistema limbico e poi informano la ragione. In certi casi, quello che vedono gli occhi spinge a reazioni istintive che non sono mediate dalla ragione. A me è successo una volta in modo piuttosto evidente, stavo guidando e mi sono trovato che stavo per investire uno sulle strisce, perché era una giornata orribile, pioveva a dirotto, c'era la nebbia, non l'ho visto finché praticamente non ce l'avevo sotto, e dopodiché mi ricordo che ero più in là accostato, non so che è successo nel frattempo, ma non l'ho investito. Succede che a un certo punto ti sposti e ti tirano qualcosa, cade qualcosa, tu non sai perché l'hai fatto, il tuo cervello sì. Quello è il momento in cui reagisce il sistema limbico. Il sistema limbico reagisce senza che ci si pensi sopra, perché non c'è il tempo. Te salva. È una via di fuga fondamentale del nostro essere, perché il cervello, o chi per lui, o come diavolo è accaduto, si è reso benissimo conto che se tu ti metti a pensare alle cose, sei fottuto, spesso e volentieri. Non puoi pensare, devi agire. E l'architettura neurale riflette esattamente questo. Cosa divertente, tra virgolette, la fortuna del principiante. Avete presente la fortuna del principiante? Vuol dire che quando cominci a fare qualcosa la fai benissimo, no? Tutti ti ammazza per esempio, hai appena cominciato qua. Quando la rifai, una tragedia. Perché? A me è capitato col biliardo, ancora me lo ricordo. La prima partita del biliardo è stata una cosa che dicevo, ammazza, è la cosa più facile del mondo. Andava in buca a qualsiasi cosa, una meraviglia. La partita dopo, niente. Non ne ho più imbroccata una per anni. Perché? Perché la fortuna del principiante dice questo, ovvero sia tu nel momento in cui cominci non hai nessun ricordo razionale e quindi agisci in modo spontaneo. Quello che ti sembra giusto. La volta dopo hai il ricordo della partita prima e quindi cominci a dire questa me la spizzo e lì finisci. Perché nel momento in cui la ragione interviene in questi processi, soprattutto nei processi corporei, la ragione fa un casino della Madonna. Non serve, è d'intralcio. L'idea, la nostra idea è che la ragione sia centrale a tutto, è una balla grossa come una casa. Anche perché la ragione è sequenziale. Chi di voi scia? Qualcuno ha presente? Avete, quando avete cominciato a sciare, qual era il grande problema? Che non riuscivate mai a fare le cose tutte insieme. Perché o pensi alle gambe, o pensi al bacino, o pensi al bacino, o pensi alle spalle, o pensi alle spalle, o pensi alle bacchette. Nel momento in cui ne fai una, ti dimentichi quell'altra e cadi. Perché la ragione è sequenziale. È il cervello rettiliano che fa le cose contemporaneamente, non la ragione. Allora, finché tu non hai integrato quei gesti in modo tale che diventino irriflessi, cioè che avvengano automaticamente, tu non scii, caschi o scii male. Impari a sciare, cominci a sciare bene quando le cose ti vengono senza pensarci. E le discipline orientali lavorano tutte su questo. Cioè tutte le arti orientali, qualsiasi voi prendiate, che sia il jiu-jitsu, il kung fu, il taekwondo, il tai chi, quello che volete, sono tutte strategie per superare la ragione. Perché la ragione in molte attività è più una rottura di palle che altro. Vi ricordate Star Wars? Quando gli mettono un tester cappello nero e dicono poppare i colpi e quello dice come faccio? Quello è il punto. Se tu chiudi gli occhi sono uno degli strumenti della razionalità per eccellenza. Quando devi confidare sui sensi, cominci a scoprire altri modi di reagire alle situazioni e altri modi per comprendere le situazioni. E questo cosa ce lo dice, soprattutto delle arti orientali? Che tu cominci con la cintura bianca. Dopodiché, se sei in Occidente, te fai un'altra 72 cinture di tutti i colori del mondo, perché noi se non ci dicono ogni 3 mesi che siamo bravi non siamo contenti, in Giappone sono 3 o 4 in tutto, ma diventi nero. Famose cinture nere. Finisce lì? No. L'ultimo step è di nuovo una cintura bianca. Che vuol dire questo? Vuol dire che tu riesci a essere bravo come quando non sapevi niente, pur sapendo tutto. E sei riuscito a imparare, a integrare quei processi in modo tale che sono diventati parte integrante di te. Li conosci, ma non li metti in atto pensandoci, li metti in atto agendo. Quindi hai sanato questa distanza perenne che c'è tra il pensiero e l'azione. Noi dovremmo agire, non pensare di agire, perché nel momento in cui pensi io mi dovrei spostare, già hai piato in faccia quello che ti stava arrivando. Tu ti devi spostare e basta, devi essere immediato. Non è caso che si dica immediato, vuol dire non mediato, mediato da chi? Dalla ragione. Quindi noi questa cosa ce l'abbiamo filosoficamente esposta dall'Oriente, che ha capito, ripeto, molto più di noi, molto prima, e fisiologicamente rappresentata dall'architettura neurale. Gli occhi dicono le cose prima al sistema limbico e poi al cervello. Se non c'è fretta, il cervello non lo capisce, perché parliamo di milionesimi di secondo, qui veramente parliamo di attimi. Ma se per caso c'è un'emergenza per la quale la ragione non è, come dire, adatta, tu agisci e poi dopo ritorni in te. Questo però funziona pure negativamente, nel senso che accade per esempio anche nelle crisi d'ira. Tant'è vero che cosa diciamo noi quando descrivi un momento in cui hai perso il controllo? Non ci ho visto più, mi è sceso un velo davanti agli occhi. Ci fate caso che sono rappresentazioni perfette di quello che accade, nel senso che tu in quel momento non ci sei, non sai che stai facendo. Puoi anche uccidere qualcuno a cazzotti e non te ne accorgi, perché tu come entità raziocinante sei scomparso. È il tuo corpo che sta facendo cose, tutto il resto di te che si è appropriato di te. Non solo, ma da un punto di vista anche, come dire, di frequenza e di quantità, questi stati sono, come dire, si sommano gli uni agli altri. Cioè, dopo che tu hai avuto qualche sequestro emozionale, è più facile che tu abbia dei sequestri emozionali. Più sequestri hai, è più facile che ti vengano. Per cui non è caso che gli iracondi poi a un certo punto siano effettivamente non capaci di badare a se stessi e di reagire normalmente. Perché è talmente sviluppato, è diventato talmente patologico questo modo di reagire, che di fatto il controllo emozionale, il controllo razionale non c'è, capite? Quindi non solo da questa cosa traiamo l'informazione fondamentale che non esiste un pensiero puro, il pensiero, le idee chiare e distinte di Cartesio non ci sono, sono sempre idee in cui c'è una prevalenza più o meno dei diversi fattori e una capacità di armonizzarli, ma che se proprio dobbiamo scoprire un caso nel quale una componente scompare, quella che scompare è quella razionale, non l'altra, capite? Quindi noi spesso siamo in preda a questi sequestri emozionali che possono essere la nostra salvezza, come è capitato a me, vi ripeto, quella volta e come capita spesso in momenti, ci sono delle volte che tu ti muovi a una velocità tale che non te la sai spiegare. In tutti i casi in cui t'alleni, in tutti i casi in cui raggiungi una certa competenza sportiva, quello che tu fai non è mai fonte di ragionamento. Il tennis. Tennis, a un certo punto reagisci in modo, la famosa capacità di fulminea di reazione, si chiama fulminea non a caso, perché tu non è che fai i conti, ma quello tira qui, allora sì, arrivi che la palla è già, no, tu vedi e fai, non pensi, se pensi sei fottuto. E quindi questo cos'altro ci dice? Ci dice che l'allenamento non è semplicemente ripetizione, spesso e volentieri l'allenamento serve a interiorizzare degli schemi motori. Perché il tennista, per esempio, il tennista ripete continuamente gli stessi gesti, dice madonna che palle, ma non è quello il punto, è che attraverso questa ripetizione quei gesti diventano parte di una prassi immediata, non c'è bisogno di pensarci perché accadano, accadono e basta, e più sei bravo in questo, più tempo hai passato. Tenete presente che degli studi contemporanei dicono che si raggiunge una certa maestria nel gesto dopo 100.000 ore di applicazione, soltanto 100.000 ore, un botto di ore, però dopo 100.000 ore tu sei in qualche misura parte di quella prassi, cioè quella parte è diventata talmente spontanea in te che non c'è bisogno che ci pensi, perché pensarci è perdere tempo e in tanti casi questo è pericoloso, è comunque costa in termini di performance, in termini di resa, in termini di sopravvivenza, in altri casi. Per cui vedete quindi che la componente corporea e la componente dell'apprendimento sono molto più intrinsecamente connesse di quanto non sembri. Il corpo è parte integrante di queste cose. Per tante attività il corpo è più importante della mente. Il che, da un punto di vista cartesiano, è quasi inconcepibile, visto che appunto il corpo teoricamente non dovrebbe avere nessun tipo di qualità, no? Né dovrebbe essere in grado di apprendere, perché è meccanico, quindi se è meccanico basta, sta là. E buonanotte. Invece no, il corpo impara. E quindi se tu curi qualunque tipo di allenamento non è semplicemente una ripetizione meccanica, c'è qualcosa di più, c'è una forma di insegnamento fisico, fisiologico, che ti permette di incorporare nel tuo comportamento naturale, normale, degli schemi motori di grandissima complessità. C'era, e con questo chiudiamo per oggi, c'era un, non so se avete mai letto qualcosa di Douglas Adams. Questo è un peccato, vi consiglio di integrarlo, che è un autore che è l'autore che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti, qui parliamo di fantascienza comica, non c'è niente di tecnico. E uno dei suoi personaggi, che era, come dire, è stato preveggente per certi versi, è un tale Dirk Gently, che è un investigatore olistico, ovvero sia uno che crede nella fondamentale interconnessione delle cose. Se lo leggi oggi sembra una cosa scritta nelle aziende, invece questo quando l'ha scritto nell'84, mi pare, mi ricordo, era quasi un folle. Ad ogni modo, cosa immaginava lui? Tra le altre cose, immaginava a un certo punto che un genio del software avesse creato un programma che permetteva di trarre la musica dal volo degli uccelli. Dopo 10 anni l'hanno fatto, quindi non era un tipo abbastanza peculiare. E a un certo punto, sempre attraverso questo strumento del computer, cosa dice? Allora, se noi dovessimo fare i calcoli che permettono a una mano di afferrare una palla che gli viene lanciata, passeremmo le ore a valutare tutto quello che tu devi valutare razionalmente perché questo movimento accada. Se giochi con un bambino, quello fa così. E questo è il bello, il discorso della macchina, del corpo che è una macchina. Douglas Adams lo affronta quasi senza volerlo e te lo smonta in un batter d'occhio. Cioè quello che tu fai è di una complessità incredibile. Nel momento in cui tenti di rifarlo in modo meccanico, in modo tecnologico, diventa difficilissimo.
Perché di fatto tu nel momento semplice in cui fai il gesto e pigli la palla, hai fatto una serie di calcoli che non finivano più. Hai valutato la velocità, hai valutato il vento, hai valutato l'effetto, hai valutato le tue capacità, hai valutato tutto. Ma lo facciamo in un batter d'occhio. Questo è il punto. Capite? Se tu riesci a raggiungere questa competenza nei gesti complessi delle arti marziali, poi c'hai i fenomeni tipo Kung Fu Panda, che fa ridere, no? Ma Bruce Lee e tutti gli altri, che fanno delle cose e tu dici sono inumane. No, sono umane. È che tu non ci arrivi, non ti sei addestrato per farlo, non hai la forma mentis adatta, nessuno te l'ha mai raccontato. Ma se voi andate a leggere quello che fanno i vari grandi yogi o yogi, è impressionante. Ci sono persone che riescono a conquistare il controllo cosciente di tutti i loro muscoli, inclusi quelli dell'intestino, incluso il cuore, cose che tu dici ma è follia. No, se tu fai delle pratiche ci arrivi, lo puoi fare. È un tipo di competenza che puoi ottenere. Ci sembra sovrumana perché noi abbiamo un'idea dell'umano, come abbiamo visto, che è estremamente limitata. Quello è il problema. Cioè noi immaginiamo dell'essere umano cose che ci sembrano ovvie, ma quest'ovvio va scardinato perché non è così ovvio. Quello è il punto. Capite? Quindi uno dei punti centrali su cui lavorare è che questa rappresentazione del limite del corpo umano è una rappresentazione strumentale, cioè è la ragione che l'ha costruito soltanto come limite perché aveva dei motivi immaginali e dei motivi di dominio in un certo senso per farlo, ma il corpo è molto meno limitato di quanto non sembri. Il problema è che ci sono delle altre strategie per superare questi limiti e per sviluppare le tue capacità fisiche oltre quella che è la tua media percepita della pera di cui parlavamo prima. Capite? E questi studi ce lo dimostrano per modi tangenziali attraverso una serie di scoperte, ma noi sappiamo oggi appunto che ci stiamo muovendo in un clima di autorappresentazione, di autopercezione di noi che è terribilmente limitante. Noi possiamo fare molto di più, o possiamo fare molto meglio, se dedicassimo più tempo a certe prassi, se dedicassimo più tempo a certe pratiche, se la smettessimo di passare le ore impegnate in cose che tutto sommato lasciano il tempo che trovano, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che si parla di stili di vita, però abbiamo, come dire, ripeto, la prova provata del fatto che la gran parte della retorica che fonda questi limiti non sta né in cielo né in terra. È un'autosuggestione, in un certo senso, che continua imperterrita a far fare cose sempre meno sensate, sempre meno fisiche per certi versi, no? Abbiamo visto che il telecomando ci è costato non so più quante calorie giornaliere e noi non solo non recediamo al telecomando, ma trasformiamo in telecomando la gran parte delle attività. Sapete che la domotica, no? Entri in casa e la casa ti riconosce perché c'hai dei chip addosso, un telefono, e automaticamente fa alza le serrande, tira le tende, accende la luce, accende il carico. Tu non fai più niente, è fermo, la casa accade intorno a te. Che può pure essere comodo, ma da certi punti di vista è costoso, perché tu vieni da un lavoro dove non hai fatto niente, in linea di massima, dove sei stato seduto oppure tutto al più hai digitato e ti è venuto il tunnel carpale, perché l'unica parte del corpo che muovi la muovi pure troppo, quindi figuriamoci. E quindi capite che è chiaro che poi dal vostro punto di vista il panorama dell'attività diventa, come dire, florido, perché siamo tutti quanti in una condizione di utilizzo orribile delle nostre capacità fisiche. E quindi quando poi le usi, preso dal raptus perché hai visto il film, perché hai visto quella che ti piace, te rompi perché chiaramente sei abituato e arrivate voi e rimettete a posto. Però tenete presente le dinamiche, è interessante saperlo, è interessante magari anche dirlo a quello che si rompe sempre nello stesso modo e che forse dovrebbe entrare in un'altra ottica. Fa parte di un sistema di rapporto con la persona che secondo me potrebbe essere molto interessante che voi aveste.